Procediamo quindi con l'ordine del giorno. Andiamo quindi direttamente alla prima delibera iscritta all'ordine del giorno, che riguarda la seconda variazione al bilancio di previsione 2026-2028 e aggiornamento del documento unico di programmazione 2026-2028. La relazione in questo caso spetta al sindaco, che ha la delega in questione. Prego.
Si tratta della seconda variazione, è una variazione complessivamente leggera che non coinvolge né potrebbe coinvolgere l'avanzo di amministrazione, perché siamo ancora nei primi 4 mesi, non è stato ancora approvato il rendiconto. Leggo le voci principali perché ci sono alcune entrate che vengono registrate con questa variazione di bilancio e con la loro destinazione. In più c'è qualche cambiamento di voce nelle spese, ma si passa da una spesa all'altra. Vediamo prima le entrate cui corrispondono delle spese. IMU-ICI, introiti derivanti da attività di verifica e controllo, 3.450, TASI, introiti appunto da verifica e controllo, 5.116,59, entrate da fondo di solidarietà comunale per ristoro minori introiti IMU e TASI, 29.319, trasferimento compensativo IMU e TASI dei cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE, 199 euro, proventi da privati per il Teatro Milanollo, 7.000 euro, proventi da mostre realizzate in Palazzo Muratori Cravetta, 8.000 euro, illuminazione votiva 1.800 euro, sponsorizzazioni per manifestazioni sportive, in particolare la Strasa Vian, 988 euro, proventi derivanti dalla concessione d'uso dell'area fieristica 800 euro. A fronte di queste entrate abbiamo spese in 8.805 euro, liti, arbitraggi, risarcimenti, onorari e spese di causa, 5.000 euro, servizio di facilitazione digitale, attività integrative di animazione teatro scuola 900 euro, spese per organizzazione di manifestazioni e altre attività culturali 12.000 euro, spese per organizzazione mostre ed eventi presso Palazzo Muratori Cravetta 4.000 euro, contributi istituzioni sociali per finalità culturali 25.000 euro, spese per organizzazione di manifestazioni sportive 1.000 euro. Poi, come dicevo, variano alcune spese, vengono tolte da un capitolo e spostate da un altro capitolo. 1.500 euro spese derivanti da concessioni di patrocini a titolo gratuito vengono spostati, contributi derivanti da concessioni di patrocini a titolo gratuito. Poi, meno 600 euro dal capitolo delle spese della manifestazione Just the Woman I Am, vengono spostati 500 euro contributi istituzioni sociali per finalità culturali, 500 euro, e spese finalizzate al raggiungimento delle parità delle pari opportunità, 100 euro. Come vedete è una variazione molto leggera e la affido la vostra valutazione e, come sempre dico, auspico approvazione.
Grazie sindaco. A questo punto lasciamo la parola ai consiglieri. Consigliere Calcagno, prego.
E che in commissione, quando abbiamo esaminato, ho detto che poi l'assessore ci spiegava a cosa servivano tutti questi importi per la cultura. Tutto lì.
Facciamo rispondere all'assessore, poi se ci sono altri interventi ridiamo la parola al consiglio. Prego, assessore Giorsino.
Sì, come avete visto ci sono dei capitoli in entrata che in qualche modo servirebbero anche ipoteticamente a finanziare queste uscite, perché semplicemente non ne posso disporre in quel modo lì e quindi sono costretto a chiedere una variazione. ci saranno anche comunque degli altri contributi che devono ancora arrivare e quindi dovendo però programmare delle manifestazioni e degli eventi sono stato costretto a fare questa richiesta. La richiesta serve principalmente per quanto riguarda l'organizzazione di uno spettacolo al Milanollo, in particolare il Don Pasquale, all'adesione ad Attraverso Festival. Ci sono dei contributi che vengono dati alla Corale e a Teatro Società. Ci sono degli eventi vari, tra i quali l'evento che è stato organizzato per quanto riguarda l'80° del referendum e quindi la partecipazione di Aldo Cazzullo. Ci sono degli altri eventi che riguardano le attività integrative di animazione e teatro scuola, perché quelli che si vengono chiesti in più semplicemente sono un'integrazione perché sono state molte di più le adesioni rispetto a quelle che erano la nostra previsione, per fortuna da questo punto di vista. E principalmente sono queste le destinazioni.
Grazie Assessore. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Non vedo mani alzate, quindi direi che possiamo quindi procedere alla votazione. Favorevoli? Giorgis, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Longo, Occelli, Portera, Rubiolo. Astenuti? Senesi, Tesio, Seliac, Calcagno, contrari, nessuno. Bene, in questo caso la delibera richiede l'immediata eseguibilità, quindi chiedo una seconda votazione. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Passiamo quindi al secondo punto all'ordine del giorno, che riguarda l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2025, articolo 151,7 ed articolo 227 del decreto legislativo 267/2000. Anche in questo caso la relazione spetta al sindaco, a cui lascio la parola. Prego.
Il rendiconto generale, la sua presentazione e la sua approvazione rappresentano l'ultimo, o per meglio dire il penultimo atto di un percorso, perché l'ultimo sarà poi l'approvazione del bilancio consolidato, che quest'anno sarà entro fine ottobre, non più entro fine settembre, di un percorso che comunque è iniziato sostanzialmente nel mese di luglio del 2024. Noi stiamo parlando dell'esercizio finanziario, quindi delle somme che sono state impegnate, sono state spese o che sono entrate, quindi accertate ed entrate o entrate nel corso dell'anno che si è concluso, quindi dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Perché dico l'ultimo, o meglio il penultimo atto? Perché a metà anno 2024 si è approvato il DUP, e non torniamo indietro rispetto al DUP triennale di qualche anno prima, il documento unico di programmazione. Poi ha fatto seguito, prima della fine del 2024, cioè prima dell'avvio di tutto il percorso finanziario del 2025, c'è stato l'aggiornamento al DUP e l'approvazione del bilancio preventivo. Arrivato il 1 gennaio si è cominciato ad applicare quello che era previsto nel bilancio preventivo per il 2025. Nel corso dell'intero anno ci sono state diverse variazioni di bilancio per modificare delle impostazioni che erano state date inizialmente, oppure per registrare delle nuove entrate, quindi altre destinazioni di spese, eccetera. Arrivati al 31 dicembre, poi si comincia a fare quello che è il percorso di presa d'atto di quanto è avvenuto. Entrate accertate, entrate riscosse, spese impegnate, spese erogate. E a questo punto noi dobbiamo approvare il rendiconto. Quello che è accaduto nell'anno 2025 e quelle che sono le ricadute per il 2026 e seguenti. Diciamo così che salterei, se siete d'accordo, il discorso del quale l'iter d'approvazione l'abbiamo più o meno detto, poi ci saranno degli adempimenti che sono tipicamente burocratici da fare nei confronti delle banche dati dell'amministrazione pubblica, nei confronti della prefettura, nei confronti della Corte dei Conti, eccetera, la pubblicazione sul sito. È un documento con tanti allegati e questi direi di risparmiarveli. La parte più importante credo che siamo tutti d'accordo, sia quella del risultato di amministrazione, praticamente cosa è rimasto nel cassetto, o meglio nei vari cassetti, perché sono diverse voci. Il risultato di amministrazione, il cosiddetto avanzo, è di 5.775.975,10, di cui l'avanzo libero, quello utilizzabile liberamente dopo l'approvazione del rendiconto, ma comunque soltanto per spese in conto capitale o spese correnti non ripetitive, è di 996.000 euro. C'è una significativa parte accantonata che è di 2.118.316 ed è sostanzialmente sono somme accantonate per evenienze che si possono verificare. La voce più significativa di queste è quella del fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo contenzioso, fondo obiettivi di finanza pubblica, fondo perdite società di partecipate e via dicendo. Cioè sono una serie di fondi appunto per evenienze che possono verificarsi e che non devono farci trovare impreparati. Uno di questi appunto è quello, il fondo crediti di dubbia esigibilità, che deve far fronte a mancate entrate che dipendono anche da anni precedenti e che è calcolato secondo una media di aritmetica che è dettata appunto dalla normativa. Poi c'è una parte vincolata, 1.289.948, si tratta di avanzo che ha già una sua destinazione utilizzabile appunto soltanto per quelle possibili destinazioni. I proventi tali possono essere utilizzati appunto esclusivamente, devono essere utilizzati per la nettezza urbana, la raccolta dei rifiuti, le sanzioni urbanistiche, i proventi delle concessioni edilizie, un contributo MIUR, contributo per abbattimento barriere architettoniche, contributo regionale, agenzia sociale, locazione, e c'è ancora, è bello ricordarlo, l'ascito Sinaglia per il museo. Sono somme che si devono per forza utilizzare per quelle destinazioni. Poi c'è per quei vincoli. E poi c'è la parte destinata agli investimenti, che è 21.195, concessioni ministeriali, alienazione aree e diritti di superficie. E poi c'è appunto l'avanzo libero, il cosiddetto avanzo libero, la parte disponibile, 996.218. Abbiamo applicato parecchio avanzo per attività che dovranno, in parte sono state compiute e in parte devono ancora essere compiute. Io ricordo le spese per il polo sportivo o comunque per le progettazioni sportive, no? Che sono state stanziate nell'ultimo bilancio, nell'ultima variazione di bilancio di novembre, forse la più significativa. Il risultato della gestione di competenza è di meno di competenza del 2025, è di meno 1.599.672,42, appunto per l'avanzo, il significativo avanzo applicato nel corso del 2025. Fondo pluriennale vincolato è un meccanismo, un fondo che permette di coprire spese impegnate che diventano però esigibili in anni successivi. C'è una parte corrente di 303.000 e una parte capitale di 2.285.157. Fondo crediti di dubbia esigibilità, abbiamo già parlato. Alla data del 31/12/2025 il fondo cassa, cioè il saldo di conto corrente in pratica, era di 8.931.403. Ovviamente questa cifra è una cifra di cassa, perché occorre poi tenere conto di quelli che sono i residui attivi e i residui passivi che ci portiamo dietro per il nuovo anno. Indici, il grado di autonomia finanziaria è il 90% ed è in pratica il rapporto tra le entrate tributarie ed entrate extratributarie sul totale delle entrate correnti. Vuol dire che per il 90% circa ci reggiamo sulle forze, diciamo così, dei savilianesi. Grado di rigidità del bilancio, cioè spese del personale più rimborso mutui, che non sono, cioè sono quelle, insomma, più rimborso mutui, che è quello, insomma, sul totale delle entrate correnti è il 25,41%. L'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente è il 25,39%. L'ente non risulta in deficit strutturale e l'indice di tempestività dei pagamenti è meno 11,36. Cosa vuol dire? Bisogna pagare entro 30 giorni e noi paghiamo con 11 giorni d'anticipo sulla scadenza mediamente. Le variazioni di bilancio sono state 6 di consiglio, 1 di giunta con ratifica del consiglio e 38 di responsabili dei servizi finanziari. Il riaccertamento dei residui. Allora, sono stati ovviamente cancellati per motivi vari degli attivi e ovviamente anche dei passivi. Gli attivi cancellati sono di 161.000 euro, perché non si ritiene di avere più la ragionevole, non dico convenzione, ma certezza, diciamo così, di poterli incassare. Comunque siamo secondo i criteri di legge e di prudenza, non possiamo più considerarle nel bilancio, poi se per caso si potessero riscuotere tanto di guadagnato, e mentre i passivi cancellati sono 659.099. Attivi reimputati, cioè sono euro 2.911.951, cioè gli attivi da imputati sono non esigibili al 31-12, ma si è già perfezionata l'obbligazione sulla base della quale sono dovuti questi crediti del comune, appunto. Cioè, per esempio, non ci sono esecuzioni di contratti in corso, eccetera, quindi ancora non sono diventati scaduti, però l'obbligazione di fondo di base c'è. Gli attivi conservati già esigibili al 31-12, ma ereditati dagli anni prima, quindi dal 2024 a ritroso, sono 2.729.931. Gli attivi conservati di competenza dell'anno del 2025, non prima, già esigibili al 31-12, sono 3.995.000. Ad oggi, questi sono dati del 31-12, è passato un po' di tempo rispetto a quando è stato scritto questo rendiconto, e quindi alla data in cui è stato scritto questo rendiconto, qualche settimana fa, gli attivi erano 6.720.000, gli attivi conservati erano per complessivi 6.725.000, se ne sono incassati 1.114.000. Passivi, abbiamo detto passivi cancellati 659, passivi reimputati, cioè quindi debiti del comune che però non sono scaduti e quindi non erano ancora esigibili da parte del creditore al 31-12-2025, ma per cui si è perfezionata l'obbligazione tra il comune e l'altro soggetto, 2.911.951. Passivi conservati, quindi esigibili e riferibili a prima del 2024, sono 1.651.000. Passivi conservati di competenza del 2025, 5.490.605,58. Ad oggi, su questi passivi conservati di 7.142.000, cioè quelli esigibili in pratica, sono stati pagati 2.221.673. I bandi PNRR, ne abbiamo 9 di digitalizzazione dei servizi. Poi la nuova mensa scolastica, i lavori sono terminati, la riqualificazione dello stadio Morino, i lavori sono terminati, lavori di efficientamento energetico Bocciodromo, lavori terminati, efficientamento energetico Ludoteca, lavori terminati. Indebitamento, l'indebitamento attuale per mutui è di 301.000 euro. E gli interessi incidono per lo 0,069% sulle entrate correnti. La soglia è il 10%. Probabilmente ci sarà una qualche considerazione del consigliere Calcagno, se lo conosco bene. Sul punto ci riserveremo ogni valutazione su eventuali mutui in base alle a progetti a venire. Permessi di costruire, era una voce che sapevamo già che sarebbe scesa, e anche per l'anno in corso, 389.000 euro. Spesa per personale, 110 unità al 31-12-2025, la spesa è di 4.767.209. Grado di copertura dei servizi, anche questa è una voce interessante, importante, che crea anche la politica, no? Le scelte politiche. L'asilo nido 84,51%, grazie a contributi regionali e ministeriali, gli impianti sportivi il 22,45%, il teatro il 59%, la mensa il 70%, il peso pubblico il 100%, il museo 2,16%, l'Unitre 100% e le sale il 14,09%. Per quel che riguarda la contabilità economica, ricavi meno costi, il risultato di esercizio 100.000 euro. Gli organismi partecipati dal Comune sono il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente, Consorzio Monviso Solidale, Consorzio Agenform, Fondazione Entre Manifestazioni, ATL del Cuneese, CSI Piemonte, Alpiacque. Deliberato il recesso da GEAC SPA. Questa è, diciamo, una sintesi del nostro rendiconto 2025.
Grazie Sindaco. Possiamo aprire il dibattito se ci sono interventi da parte dei consiglieri sul rendiconto. Consigliera Seliak, prego.
Grazie. Dunque, parto io prima di lasciare spazio al consigliere Calcagno. No, perché si lega a un ultimo dato che ha riportato il sindaco. Abbiamo dotato, rispetto alla copertura dei costi dei servizi a domanda individuale, due o tre questioni per cui vorrei chiedere chiarimenti. Due sono più diciamo contabili e una riguarda gli impegni di spesa per capire come è stato conteggiato, perché c'è una differenza rispetto all'anno scorso. Gli impegni di spesa in questa diciamo in questo ambito, le spese sull'asilo nido vengono conteggiate al 50%, no, lo dice per valutare la copertura. Però nell'anno precedente, dal valore complessivo delle spese, pur considerato al 50%, era stato detratto interamente il contributo del MIUR. Invece quest'anno dal valore complessivo c'è solo il 50% dei contributi del MIUR. Era per capire se era cambiato qualcosa, se in uno dei due casi non si era conteggiato correttamente. Insomma. L'altra questione, sempre sugli asili nido, è che e riguarda anche gli impianti sportivi, abbiamo notato che c'è un netto calo della percentuale di copertura. Era capire se, come dire, potevate dare un po' qualche indicazione sulla lettura di questo dato. Chiaramente sono aumentate le spese, ma per capire un po' di che spese si tratta e se è un dato che in qualche modo va attenzionato e in che modo. L'ultima domanda riguarda gli impianti sportivi, perché abbiamo notato che negli accertamenti di entrata c'è questa cifra molto netta e precisa di 95.000 euro, che ci sembra un po' curioso, anomalo, per carità che sia proprio così tonda, soprattutto perché poi coincide esattamente con l'entrata prevista. Allora era per capire se effettivamente era possibile o se c'era qualche... E stiamo parlando della tabella sulla copertura minima dei costi di servizi a domanda individuale, pagina 125. Però il grosso era anche proprio sull'interpretazione un po' di questo dato e capire.
Grazie consigliere Seliak. Ci sono altri interventi in merito, poi diamo la possibilità al sindaco Occhi per lui di rispondere. Consigliere Calcagno, prego.
Grazie Presidente. Allora, dalla relazione del sindaco si evince che la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione è circa 1.000.000. Poi leggiamo nella relazione dei revisori, dove raccomandano molta prudenza nell'utilizzare questo avanzo libero, perché praticamente dal PNR e da altri finanziamenti per l'efficientamento energetico dobbiamo ancora ricevere circa 894.000 euro, quindi più o meno pareggia questo, anche perché il Comune di solito anticipa per fare i lavori e poi dopo aspetta. È colpa tua, aspetta il finanziamento. Quindi praticamente di per sé abbiamo tutto l'avanzo già impegnato. Quindi Ma la considerazione, a parte che ho sempre fatto anche una critica sull'utilizzare l'avanzo di amministrazione per le spese correnti, cosa che quando nella mia precedente esperienza di amministratore assolutamente non veniva fatto. Poi è stato giustificato dal fatto che se è un intervento una tantum si può fare, eccetera. Però è sempre meglio investire l'avanzo in opere pubbliche. L'altro aspetto che accennava già il sindaco è mutui zero, no? Effettivamente non è una nota di merito, almeno per quanto riteniamo noi. Anche perché con l'avanzo di amministrazione di partenza e con un mutuo si poteva pensare nelle priorità delle opere pubbliche di effettivamente nei 4 anni, adesso poi 5 il prossimo, di concludere qualcosa, dandoci comunque una priorità. Quindi non è, a nostro parere, una nota di merito zero mutui. Poi un altro aspetto, questo più contabile, perché poi insomma vado anche a fare le somme, eccetera, eccetera. A pagina... A pagina 45 della relazione sono elencati le variazioni di bilancio che coinvolgono l'avanzo di amministrazione. Se si fa una somma, l'importo è 2.110.000. Se andiamo a vedere l'avanzo applicato nel 2025, l'importo è 2.307.000, quindi ci sono circa 200.000 di differenza. Può darsi che si sia dimenticato una delibera di consiglio. Comunque, 200.000 non sappiamo quando li avete utilizzati, eccetera. La pagina, quella della relazione, è pagina 45, dove ci sono le variazioni di bilancio che coinvolgono l'avanzo di amministrazione. Se uno fa la somma, l'ultima cosa mi sembra, il totale è 2.110.000. Nella relazione del sindaco è stato detto che l'avanzo applicato nel 2025 è 2.307.000, quindi ci sono circa 200.000 di differenza. Poi, visto che siamo in sede di consuntivo, mi ricordo della promessa dell'assessore Mulassano che ci aveva detto poi in sede di consuntivo che ci presentava i conti della manifestazione Savis, perché era in grado di dire quanto era pesato sulle casse del comune e quanto invece era dovuto dai contributi ricevuti. Chiedo anche se, per quanto riguarda Savis, era stato utilizzato una parte dell'avanzo di amministrazione. Va bene così.
Consigliere Zappelli, chiedo scusa, consigliere Calcaglio ha terminato l'intervento? Ho chiesto questo, se aveva terminato l'intervento, perfetto.
No,
consigliere Zampedri, prego.
Brevissima riflessione, Jack lo sa già, la sua è una domanda retorica sull'utilizzo dell'avanzo. No, giusto, faccio solo una... No, ma io la mia era solo una asserzione, né con valenze negative né positive.
Bene, ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Se no poi lascio, possiamo continuare a... Poi gli assessori rispondono, il sindaco risponde. Consigliere Ocelli, prego.
Sì, io in realtà non ho domande, ma un paio di considerazioni da fare. Ho visto che l'avanzo di bilancio è più basso di quello dell'anno scorso. Poi è stato usato molto avanzo libero, che non sempre è un male sicuramente, però bisogna fare attenzione perché anche i revisori dicono di stare attenti a utilizzarlo, perché se comunque tutti gli anni facciamo così, cioè prima o poi non ce n'è più. E vedo che ci sono molte spese alte per il personale, come già negli ultimi anni, anche a causa di scelte sull'organizzazione del personale, sulle quali noi avevamo comunque espresso i nostri dubbi, e quei dubbi rimangono. Una nota positiva, vedo che i pagamenti sono puntuali, quindi di questo vi rendo merito. Poi noto che per il pullman delle scuole il comune spende molto e cioè, questo, anche di questo vi rendo merito, perché così gli utenti devono pagare di meno. Però purtroppo ci rendiamo proprio conto che hanno dei prezzi, cioè, purtroppo qua abbiamo anche molta campagna, strade lunghe, percorsi lunghi, ed è un problema comunque. Noto che nel PNRR, io avevo già fatto interrogazioni negli anni passati in confronto agli altri comuni che avevano ottenuto molto di più dal PNRR, qua vedo solo, ovviamente vedo solo il nostro, non so se avete poi continuato a fare paragoni, però secondo me altri comuni sono riusciti a recuperare molto di più. E niente, alla luce di queste considerazioni comunque, dato che il bilancio comunque è in regola, ci sono solo alcune cose che non condivido, ma niente di eccezionale, quindi il mio voto sarà di astensione.
Direi che poi riapriamo magari gli interventi se ci sono ancora richieste nei confronti o spiegazioni nei confronti degli assessori, dopodiché io, siccome sono stati tirati in ballo oltre al sindaco anche degli altri assessori, darei la parola per le risposte, magari partendo proprio dal sindaco. Prego.
La consigliera Celia, che mi può solo indicare e ripetere la seconda delle domande che mi aveva fatto?
Cioè quella relativa ai 95.000 euro precisi? Sull'importo del contributo MIUR, quella o quell'altra, che è la principale, ok? No, è solo perché abbiamo notato che rispetto all'anno precedente, dove la copertura da parte del comune dei servizi individuali dell'asilo nido era del 98%, ok, il secondo era il 95.000 degli impianti sportivi, la terza era che nel 2000 quest'anno sono stati, diciamo, considerati nella differenza tra valore complessivo delle spese e valore complessivo delle spese senza il fondo MIUR, è stato considerato il 50% dei fondi MIUR, perché nella relazione c'è scritto che il fondo MIUR è stato di 117.000. Se uno fa la differenza tra 343 e 284 fa 58.000. Era per capire se è così, perché rispetto all'anno precedente, io ho fatto i confronti per capire se era variato qualcosa, nell'anno precedente invece tra il valore complessivo col fondo e il valore complessivo senza fondo era stato tolto tutto il fondo. Fondo MIUR. Cioè l'anno scorso dice, i dati definitivi e impegni sono i seguenti, la spesa dell'asilo viene conteggiata al 50%. E 117.000, no, questo è quest'anno, e 117.000 sono finanziati dal MIUR. Però la differenza tra 343 e 284 fa 58, che è la metà di 117. Okay? Invece l'anno precedente dice gli impegni sono stati, la spesa dell'asilo viene conteggiata al 50% e i fondi MIUR sono 62.000. E in effetti la differenza è 62.000. Quindi non capisco se il fondo MIUR si è ridotto è aumentato da 62 a 110, o se l'anno scorso ne conteggiavamo la metà e quest'anno solo, non so se mi sono spiegato, l'anno scorso il 100%, quest'anno la metà. Però questo si può anche chiarire in un secondo momento, questo era diciamo che mi sono soffermata sul dato più per il calo della copertura, che mi sembrava importante, e mi chiedevo se andava a letto in qualche modo, se costituiva un allarme di qualche tipo. Poi in combinazione, soffermandomi sul dato, ho anche notato questa differenza.
Grazie consigliera Seliak. Sindaco?
Ovviamente alcune risposte che sono contabili devo approfondirle e poi darvi risposte. quelle politiche, allora anche per quel che riguarda lo sport è stato indicato 95.000, suppongo che sia frutto di un calcolo esatto, quindi immagino ad oggi devo pensare che sia così, no? E non ho ragione per pensare diversamente. E appunto sui proventi dell'asilo nido cerchiamo di ricostruire il problema che segnalate e mi riservo ovviamente di dare una risposta. E poi c'era il problema dei mutui, no? Che è un aspetto più politico, e l'utilizzo dell'avanzo, che mi sembra che siano le due questioni più importanti. Dunque, intanto l'utilizzo dell'avanzo è stato disposto, però ancora non si sono fatte spese, in parte. La quantità di avanzo libero utilizzato per spese correnti non ripetitive è assolutamente contenuta rispetto a quelle che sono l'avanzo generale. Oltretutto una parte dell'avanzo, mi sembra proprio di ricordare bene, una parte delle somme sono ritornate ad essere avanzo in una di queste variazioni di bilancio. Anche l'assessore Mulassano, alcuni introiti sono ritornati ad essere avanzo, se non ricordo male nel mese di settembre. A seguito di contributi, esatto, contributi che sono entrati sono ritornati ad essere avanzo, una parte. Le parti più significative, ora non so dire di quanto esattamente, comunque non sono ancora state spese e come sapete c'è in ballo tutta la partita del polo sportivo rispetto alla quale stiamo cercando di tenerci pronti, tra virgolette, non per usare altro avanzo, ma al limite per usare quello che abbiamo già stanziato per la progettazione ed eventualmente anche c'è anche una parte che è una sponsorizzazione che avevamo avuto tempo fa dalla banca Cassa di Risparmio di Savigliano per la piscina e quindi abbiamo una somma che stiamo tenendo lì in attesa di verificare l'esito, l'esito anche in senso formale di questo percorso che abbiamo avviato con una ipotesi di partenariato pubblico-privato. Quindi non c'è la prospettiva ad oggi di utilizzare dell'avanzo in modo significativo di quello che rimane. Confidiamo di andare avanti con questo percorso e è anche possibile che alcune somme che sono state utilizzate come avanzo poi non vengano utilizzate, perché può darsi che il percorso che si potrà creare ci consenta appunto qualche risparmio anche su somme già stanziate. Ora è troppo presto per dirlo, però noi ci stiamo tenendo pronti, come abbiamo già detto, in una direzione o nell'altra direzione. Quindi anche il discorso della prudenza dei revisori dei conti, che ci raccomandano la prudenza, giustamente, noi lo condividiamo assolutamente, perché sappiamo che ci sono delle voci che anche per quel che riguarda la semplice cassa ci inducono a una particolare attenzione, quindi per il momento comunque non lo usiamo, noi vogliamo lasciare a chi verrà dopo anche noi ovviamente un avanzo, cerchiamo di utilizzare al meglio quello che abbiamo già stanziato, quindi che abbiamo già applicato. Quindi dal punto di vista della gestione prudente, credo, sia dalla gestione prudente sia dall'altro lato dalla gestione anche un po' ambiziosa, ci stiamo muovendo secondo me in maniera adeguatamente corretta. La prospettiva di utilizzare i mutui è anche legata appunto a questo discorso di cui abbiamo parlato, del
percorso del polo sportivo. Mi riservo ovviamente di darvi risposte puntuali per quel che riguarda aspetti specifici puramente contabili.
Non so se ho...
Assessore Mulassano, prego.
Eccomi, consigliere Calcagno. Allora, ho preparato un po' di numeri, poi lei mi dice quando fermarmi, io le do tutto, lei a un certo punto mi fa un cenno, io mi fermo. Come... Allora, ovviamente ci riferiamo per chiarezza all'anno 2025, quindi consuntivo dell'anno 2025, spese Savix 157.896 euro. Ma lascio il tempo di scrivere. Entrate Savix da enti terzi, quindi non da Comune di Savigliano, per tutto ciò che non è Comune di Savigliano, per intendersi, 119.615 euro. Le do anche la percentuale di copertura di Savix da parte degli enti terzi, 75,75%. L'investimento del Comune di Savix, del Comune di Savigliano in Savix, quindi di 38.281 euro, che è pari al 24,25%, ovviamente facendo le somme. Non c'è utilizzo di avanzo all'interno di Savix, banalmente anche per un fatto periodico, nel senso che ovviamente Savix avviene prima del consiglio comunale in cui spostiamo le risorse derivanti da avanzo, ma comunque non ve ne sarebbe potuto essere perché al di fuori del primo anno in cui abbiamo investito una quota parte dell'avanzo libero all'interno della manifestazione, tutti gli anni successivi, quest'anno quarto anno stessa cosa, non è mai più stato investito perché è una manifestazione di carattere ripetitivo. Dopodiché, io le specifico ancora una cosa, avrei potuto barare sui dati ma non l'ho fatto, non che mi avrebbe fatto tanto onore, no, le spiego, si fa per ridere. La percentuale di Savix sulle manifestazioni annuali all'interno del capitolo manifestazioni è del 43,01%, ciò vuol dire che il bilancio di Savix è il 43% del bilancio delle manifestazioni annuali tra contributi e spese sulle manifestazioni. Io ovviamente ho ripartito i contributi pubblici per il 43,01%, quindi tutti i contributi che sono arrivati sono ripartiti nel bilancio ed è il motivo per cui le spiegavo che io ovviamente avrei potuto far rientrare la totalità dei contributi e dirle che non avevo speso niente. Dopodiché l'incidenza Savix per abitante a fronte delle 26.000 persone accorse lo scorso anno e a fronte dei 157.000 euro spesi è di 6,01 euro a persona accorsa a Savix. Questo è un dato molto paolotesiano, per intenderci. Mi permetto di leggere anche una dichiarazione che ho preparato a corredo della relazione che le ho fatto. Ovviamente non mi autocito, nel senso che la dichiarazione non è mia, le leggo la dichiarazione e poi lei deve indovinare di chi è questa dichiarazione. Veniamo da un weekend in cui la nostra città è stata una vetrina eccezionale, se ne sta parlando in tutta l'Italia e in generale in tutto il mondo. Calcolando circa 20.000 persone coinvolte, si tratta, in un conto approssimativo, di circa 7 euro a persona, pochissimo rispetto ai concerti delle grandi star internazionali. Bisogna puntare su eventi come questo, con costi contenuti e capaci di attirare migliaia di turisti, posizionando la nostra città nel panorama nazionale e internazionale, oltre a offrire un grande evento ai cittadini. I locali erano strapieni e hanno lavorato come non mai, con persone arrivate da tutta Italia e anche dall'estero. Il bilancio è in difficoltà? Sicuramente, come lo è in tutti gli enti pubblici italiani. Ma una città non si può chiudere perché le difficoltà aumenterebbero a dismisura. Investire in eventi non significa buttare milioni dalla finestra, ma saper amministrare le risorse per ottenere una pubblicità nazionale e internazionale incredibile. Chi l'ha detta questa frase? Non lo dica, glielo dico io, l'ha detta la vostra prossima leader a livello nazionale, Silvia Salis, nonché sindaca di Genova. Adesso, a parte le battute e tutto quanto, io volevo fare un plauso, nel senso che Silvia Salis mi legge nel pensiero, io sono assolutamente d'accordo con Silvia Salis in questo caso. Sono più d'accordo io con Silvia Salis di quanto non lo sia il PD di Savigliano, mi sento di dire. Però, a parte questo... Rilancio dicendo che ci vorrebbe un bel DJ set techno anche a Savigliano, magari dalla Torre Civica, se la consigliera Seliak mi dà l'ok, perché potrei arrecare qualche disturbo. Quindi ho concluso. Grazie.
Grazie Assessore Molassano. Ci sono interventi da parte di Consigliere Tesio, prego. Siete in tre, decidetevi solo, perché io prima prego Consigliere Calcagno.
Intanto la richiesta del consuntivo derivava da una richiesta della Consulta della Solidarietà, tanto per precisare, perché altrimenti sembra che noi non siamo d'accordo praticamente a finanziare delle manifestazioni. Questo non è mai stato detto, quindi il fatto che si chieda la chiarezza penso che sia dovuto ed è importante. Poi dopo uno fa tutto un po', come dire, le greche un po' a quello che dice, eccetera, eccetera. Non vorrei che ti mettessi anche poi i tacchi a spillo come la Salis, perché è stata un po' criticata per quello. No, scherzo, era per fare la battuta, anche no. Perché è stata criticata per quello e non per quello che sta facendo molto bene il sindaco di Genova.
Ricordo solo che chi non ha il microfono acceso, ovviamente a beneficio di coloro che ci seguono, non viene, non può, non partecipa alla chiacchierata, quindi in questo caso sto parlando del consigliere Calcagno. Se c'è un botte risposta ovviamente diventa anche difficile per coloro che ci seguono da casa capire realmente quello che sta succedendo qua in questa sala. Prego consigliere Calcagno, scusi
anche
per l'interruzione.
Di Savic effettivamente è la manifestazione che questa amministrazione ci ha azzeccato, e questo l'ho già detto anche personalmente all'assessore, quindi assolutamente è effettivamente una bella manifestazione. Per quanto riguarda invece poi, io spero che i mutui vengano poi stipulati per un'opera pubblica. L'importante è farlo. Potrebbe anche essere un primo lotto della scuola, perché anche lì, essendo diviso il progetto a lotti, poteva pensare di iniziare anche a costruirne uno. Comunque, vedremo. Via. Ecco, un'altra cosa che però non mi è chiara, si è detto. L'avanzo che non è stato utilizzato è andato a finire di nuovo nell'avanzo. Però se io vado, no, forse non lo so, io ho inteso così, ma può darsi che mi sbaglio. Cioè a un certo punto hai affermato che l'avanzo non utilizzato è andato a finire di nuovo nell'avanzo. Però poi il nostro avanzo di 5.775.000 eccetera è condizionato dalla parte accantonata, dove non ci sono i finanziamenti per i progetti, perché se io leggo tutte le voci qua non c'è la parte vincolata con tutti gli importi che devono essere spesi per altre cose, quindi parte destinata, parte disponibile diventa sempre 1.000.000. Quindi se l'avanzo è andato a finire nell'avanzo, poi dopo però l'abbiamo sempre diminuito, quindi l'abbiamo diminuito. Poi posso anche evidenziare che non è poco quello che è stato utilizzato per le spese correnti, perché sono quasi 400.000 nel 2025 utilizzato nelle spese correnti.
No, scusa, detto, per
consigliere Zampedda, di cortesia, gli verrà data la parola, ma in questo momento sta parlando il consigliere Calcagno. Grazie il suo intervento e le chiederei di cortesia.
No, quindi non sono poche, cioè, a nostro parere, quelle utilizzate nelle spese correnti. È chiaro che se io utilizzo dell'avanzo nelle spese correnti, vuol dire che con le entrate ordinarie non riesco a finanziare le uscite. Quindi mi preoccupa.
Grazie consigliere Calcagno. Prego consigliere Zampedri.
Ma solo perché, visto la mia deformazione professionale, cioè, non mi ritrovo nei numeri di che l'assessore Calcagno accennava. Cioè, allora, partivamo da un avanzo 2024 di 5.775, giusto Jeff?
No. Consigliere Calcagno, il microfono non c'è. Infatti, è quello che ho già detto prima, il dialogo a tu per tu fra i consiglieri non è proficuo per coloro che ci seguono. Prego, consigliere Zampedri, ma proceda pure nel suo intervento.
No, no, volevo solo fargli osservare quello che è il prospetto che è, a mio avviso è molto, molto preciso, predisposto dall'organo della revisione, dal quale ho preso i dati, che per buona parte avvalidano quello che sta dicendo l'assessore, però sono diversi nel numero.
Vabbè, io direi che i consiglieri, infatti c'è stato, ritengo che il Consiglio Comunale sia uno spazio diverso, ci sono le commissioni probabilmente per questi confronti, ci sono tutti da parte dei consiglieri, Tesio.
Sì, la dichiarazione di voto, cerco di essere breve e vado a riprendere alcuni punti che hanno sollevato già i colleghi sotto forma di domande e puntualizzazioni per tracciare un bilancio proprio politico. Io vado a sottolineare due punti. L'avanzo libero, che è esemplificativa a pagina 22 degli allegati, il prospetto pluriennale. Vediamo che l'avanzo libero in questi 4-5 anni, perché vedo da 2021 al 2025, è passato da qualcosa come 3 milioni e mezzo a siamo a 996 mila, quindi a 1 milione. Quindi molto, 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 molto inferiore, stiamo parlando di un 60% in meno. Non vediamo, ed è già stato detto, dei mutui, non sono stati fatti dei mutui, questo dal punto di vista numerico. Dal punto di vista della città non vediamo però, a fronte di una diminuzione dell'avanzo di mutui, lo dico malamente, nuove pietre posate. Cioè vediamo che abbiamo diminuito la nostra capacità di fare investimenti, ma non ci sono state nuove situazioni o nuovi investimenti. Io sto parlando di investimenti portati e iniziati da questa amministrazione in generale, perché è vero che sono state fatte delle cose, ci mancherebbe, però o continuazione di progetti o comunque progetti di piccolo cabotaggio. Lei mi dice i mutui possiamo, lo stiamo valutando sul polo sportivo, segnalo che siamo ad aprile 2026, 4 anni su 5 di legislatura. Io capisco che lei è già proiettato sulla prossima e veda magari a 10 anni, però questo è il giudizio politico che io traccio. Avete utilizzato una parte di avanzo che non si vede però sulla città. O almeno non si vede su come l'avremmo utilizzato noi. Alla luce di questo, il nostro voto non può che essere contrario.
Grazie, consigliere Tesio. Ci sono interventi da parte di altri consiglieri e consigliere. Prego, consigliere Ambrogio.
Un elemento oggettivo che è quello del giudizio positivo dei revisori sul rendiconto 2025. Quindi comunque una certificazione che conferma la correttezza, la solidità e anche l'attendibilità del lavoro portato avanti dal sindaco e dalla giunta e anche dai consiglieri. Comunque allo stesso tempo, proprio perché crediamo nel valore del controllo e della trasparenza, riteniamo altrettanto importante dare piena attenzione alle osservazioni formulate dai revisori, in particolare richiami sulla gestione del personale, rafforzamento dei controlli interni, sulla qualità delle procedure, sul monitoraggio dei fondi PNRR, che rappresentano per noi indicazioni concrete su cui continuare a lavorare. Quindi come consigliere di maggioranza non li vogliamo considerare elementi critici, ma ovviamente sono strumenti utili e osservazioni importanti da tenere in conto per migliorare strategicamente anche ulteriormente l'azione amministrativa. Quindi al fine di garantire comunque una gestione orientata sia al futuro, assicurando i servizi e tutti gli investimenti per la nostra comunità, ovviamente il nostro voto è favorevole.
Grazie consigliere Ambrogio, mi sembra che aveva chiesto la parola il consigliere Pettavino, prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, beh, intanto penso di aver assistito al Consiglio Comunale più colorito sul tema del Miconte, ringrazio per questo i protagonisti, quindi il consigliere Calcagno, Mulassano, è stato divertente. A parte le battute, ovviamente ogni anno, lo diciamo, siamo qui a votare un rendiconto, quindi una parte più matematica, diciamo, rispetto a quello che è il bilancio preventivo, quello che facciamo a dicembre. Anche se per me, per noi non è solo una questione di mera matematica, cioè non è solo la somma di numeri, ma è anche una fotografia di quello che è stato fatto in quest'ultimo esercizio. E mi sembra di capire ancora una volta che l'esercizio è di una certa stabilità del Comune e forse possiamo dire anche una certa prudenza, che non è ovviamente un senso negativo nel contesto in cui stiamo operando. Certo, siamo arrivati, questo lo dico visto che il consigliere Tesio ha lanciato già una parte più avanti, preventiva e non di consolidamento, abbiamo preso in 4 anni in mano ovviamente una città che arrivava da un periodo difficile, che è stato quello del Covid, è stato quello che tutti ricordiamo come un periodo abbastanza fermo, quindi paragonare, diciamo, questi numeri ai numeri che ci hanno preceduto secondo me è un po' difficile in questa sezione, o meglio non sarebbe corretto, come diceva prima l'assessore Giossino, e sarebbe un numero assoluto e non ragionato e non condiviso. Per cui è giusto, ci sta assolutamente, mi piace il suo sorriso, ma lo intendo come lo voglio intendere io, mi fa piacere, il paragone è giusto, ci mancherebbe altro, 21-25 sono tra l'altro due amministrazioni differenti, io penso che effettivamente in questi anni si sia fatto qualcosa per recuperare un pochino quello che è stato, ma non sto incolpando nessuno, cioè è stato un periodo oggettivamente difficile per tutta l'Italia, no? Per tutte le amministrazioni comunali e non solo, ecco, perché è stato veramente un periodo difficile. Si è fatto qualcosa e sicuramente il giudizio poi rimarrà a chi oggi vive la città di Savigliano e non è solo la questione politica, è proprio una questione secondo me anche di vissuto. Io penso che la fotografia ancora una volta sia abbastanza di stabilità e credo che stasera sia emerso a maggior ragione grazie anche all'intervento degli assessori chiamati in causa, Cultura Roberto Giorsino e Manifestazioni Filippo Mulassano, di quello che io ho detto esattamente un anno fa, cioè di risveglio, io l'avevo chiamato così, della città, anche perché la città ne aveva assolutamente bisogno. Allora, oltre a questa fotografia, ne avete parlato, ormai i mutui sono roba del consigliere Calcagno, però io ve lo devo dire perché lo dico ormai dal 2022, ovviamente non si cita mai troppo, ma il polo scolastico, lo prendo in prestito anche da Calcagno prima, è una delle, secondo noi, priorità che oggi la città di Savigliano deve avere. Probabilmente in 3 anni non si può fare un investimento così grande, però è giusto pensare e ragionare. La stabilità che il nostro bilancio oggi ci viene restituito da questi calcoli, da questi numeri, ci permette anche effettivamente di poter pensare a un futuro mirato in quella direzione lì. Ecco, quindi quello che suggerisco sempre alla Giunta, che opera in un certo modo con prudenza e con stabilità, come ho detto precedentemente, è proprio questo, cioè spingiamo anche in questa direzione, non perdiamo di vista l'obiettivo che era quello proprio della scuola e dell'istruzione come priorità. Per cui ovviamente a fronte di questi numeri, a fronte di quello che stavamo dicendo, il nostro voto sarà a favore ovviamente del bilancio. Grazie.
Grazie consigliere Pettavino. Consigliera Senesi, prego.
Grazie Presidente, ma anch'io per le dichiarazioni di voto delle liste che rappresento, la nostra Savigliano e Savigliano Democratici. Sicuramente per me è difficile fare una valutazione di merito nello specifico, essendo arrivata in corsa rispetto a tutto quello che è stato fatto sul bilancio in quest'anno. Sicuramente il tema su cui mi fa piacere soffermarmi anche per me è quello dell'avanzo, perché effettivamente essendo stata parte dell'amministrazione che ha portato un avanzo così alto è di interesse quell'analisi che è stata fatta dal consigliere Tesio, per cui sicuramente l'aspettativa era che venisse utilizzato per qualcosa di concreto, solido, come già detto il consigliere Tesio, e in questo momento non mi sembra che sia stato effettivamente fatto così, per cui sicuramente la valutazione non può che essere negativa in questo caso. Curioso anche il termine prudenza che è stato usato anche dai consiglieri di minoranza, che era proprio l'accusa che veniva fatta ai bilanci anche dell'amministrazione precedente, quindi forse poi le prospettive cambiano e sicuramente è più facile da fuori vedere e osare, quando poi invece si è in maggioranza la prudenza effettivamente diventa forse l'elemento un po' indicatore di quello che si può o non si può fare, per cui un po' per tutte queste considerazioni il nostro voto sarà sfavorevole e contrario.
Consigliere Tesio, prego.
Sì, ne approfitto solo per una brevissima puntualizzazione, anche a beneficio di chi ascolta. Provo a rispondere al collega Pettavino. Quando dicevo 2021-2025, diceva appunto che non si può fare il confronto, ma partivo da quello che poi ha detto la consigliera Senesi, era che effettivamente una delle critiche mosse maggiormente all'amministrazione precedente era quella di essere arrivata con un avanzo molto ampio e quindi una sorta di immobilismo da quel punto di vista sugli investimenti. Quello che io volevo fotografare non era tanto un confronto, ma era il fatto che l'avanzo in questo caso era diminuito, ma non a fronte di quegli investimenti che erano stati richiesti, da cui era la valutazione, solo per completezza. Era per quello che sorridevo, perché non ero d'accordo con quello che diceva.
Grazie consigliere Tesio. Consigliere Pettavino.
Aspetta anche a me la replica, altrimenti no. Allora, giusto per, visto che la consigliera Senesi ha citato il termine cosiddetto prudenza, in questo caso non è in termine negativo, per noi è in termine positivo, ho detto prudenza e stabilità, però siccome è stato detto avevamo tanti soldini, adesso ne abbiamo tanti pochi e poi ci dice che siamo stati prudenti, allora vuol dire che c'è un vizio di forma. Allora, o siamo stati prudenti o abbiamo speso tanti soldini. Io direi che secondo me sono state fatte delle scelte, delle priorità. Vi rubo solo due secondi, poi vi lascio parlare. Sono state fatte delle scelte, delle priorità e questo ha portato a questo quadro qui. Ecco, allora quello che ha detto Tesio adesso mi sembra più preciso rispetto a quello che aveva detto prima e quindi lo ringrazio per l'intervento. Però la mia accezione prudenza non era siamo stati immobili, prudenza è siamo stati prudenti, ma abbiamo fatto comunque un qualcosa, visto che arrivavamo da un periodo che è stato per tutti oggettivamente difficile da gestire. Io non ero in amministrazione nel periodo Covid, credo la consigliera sì, assolutamente, e non immagino, non lo so perché non c'ero, immagino sia stato veramente difficile, però poi un lavoro è stato fatto, è stato preso in mano una riaccelerazione di quella che era la vita cittadina, sono stati spesi dei soldi. Ok, sull'investimento che diceva Tesio, va bene, questa è una cosa soggettiva e non oggettiva, ma la mia accezione di prudenza era esclusivamente riservata al fatto che prudenza e stabilità, quindi c'è comunque oggi un quadro, una fotografia che è abbastanza puntuale e precisa. Grazie.
Grazie consigliere Pettavino, parola al sindaco, prego.
Ma prendo atto di tutte le affermazioni che sono state fatte, delle legittime critiche che sono state fatte. Prima dicevo non che l'avanzo è tornato avanzo, mi sono sbagliato se ho detto così, dico alcune spese sono state sostenute con avanzo, spese correnti non ripetitive, dopodiché sono arrivati dei contributi che riguardavano quei tipi di eventi e sono stati rimessi nell'avanzo, ma non, comunque non di cifre particolarmente significative, però comunque per quel che riguarda l'uso dell'avanzo libero potrebbe sembrare che rispetto ovviamente alle sensazioni di tutte, ora mi riservo di arrivare dettagliato e preparato in una prossima occasione su tutti gli utilizzi dell'avanzo, ho cercato di ricostruire un po' a memoria cercando, possibilmente posso sbagliare qualche cosa, però dell'avanzo libero che erano oltre gli 3 milioni di cui parlavamo prima, comunque c'è stata una spesa di 500.000 euro per la piscina, di 500.000 euro per l'area fieristica, 500.000 euro 27 novembre, progettazione impianti sportivi, insomma non ancora spesa, circa 240 o 260.000 euro, non ricordo la cifra giusta, 236 per cofinanziamento della biblioteca, circa 350.000 euro per la stazione ferroviaria, c'è una parte nostra, abbiamo messo da parte i soldini, abbiamo dovuto dare dei cofinanziamenti per Piazza Schiaparelli che si sono resi necessari anche per lavori delicati in più che si sono verificati. Per la mensa scolastica le somme sono state decisamente superiori di quelle, rispetto a quelle che erano auspicate o previste. Se non ricordo male, anche 600.000 euro messi da parte, come spero di non ricordare male, ma mi sembra avanzo libero, 600.000 euro circa o qualcosa del genere, contributo per il San Domenico che dovrà essere ristrutturato da parte della università, e no, una parte però era a nostro carico, noi ce l'abbiamo pronta lì, somme non ancora spese, e se non ricordo male, ora io ho cercato di ricordare quelle che mi vengono a mente, la videosorveglianza circa altri 100.000 euro, ma sono quelli che cercherò di arrivare più documentato con dei dettagli, e capisco che qualche cosa possa, si dice, non si vedono, no? Perché alcuni di questi, ovviamente la biblioteca non l'abbiamo ancora realizzata, la ristrutturazione della biblioteca, dovremmo essere in partenza, idem per quel che riguarda la stazione, idem per quel che riguarda il San Domenico, la videosorveglianza sta per concludersi, progettazione impianti sportivi, che è anche un'altra voce significativa, è ancora da spendere. Quindi poi vanno rispettate chiaramente le opinioni espresse da chi rappresenta i cittadini.
Consigliere Gandolfo, prego.
Grazie Presidente. Ho sentito già che avete parlato praticamente di tutto, quindi noi solo per dire che questo è un rendiconto, le variazioni sono già state approvate nel 25, abbiamo sempre votato a favore, quindi non possiamo votare a favore anche su questo rendiconto. Anche visto che abbiamo già messo da parte i soldi per il polo sportivo, almeno per la progettazione, mi auguro che nel prossimo anno, visto che ci saremo ancora fino a giugno, perlomeno di almeno avere il progetto definitivo, cioè almeno quello. Capisco che mettere un mattone, ma io ho fatto quello, non è così semplice, e poi da parte di un comune ancora peggio. Quindi tutto questo, niente da aggiungere.
Chiede ancora la parola al sindaco, prego.
Tengo anche a precisare che mi pare anche in buona parte abbiamo cercato di usare una sensibilità che c'era stata anche richiesta all'inizio, di usare l'avanzo libero soprattutto per gli importi più importanti in condivisione con la minoranza, quindi e mi sembra che buona parte di queste somme, ora non mi ricordo quante esattamente, siano state anche votate dal di queste variazioni di bilancio di uso di o comunque siano state condivise almeno se di queste spese, dico.
Dopo il consigliere Tesio ha già effettuato 4 interventi, quindi al momento, se non ci sono altri interventi, io direi di chiudere la chiacchierata e procedere alla votazione. Quindi non vedo altri interventi da parte dei consiglieri, procediamo quindi alla votazione. Voti favorevoli: Giorgis, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Longo, Zampedri, Portera, Rubiolo. Astenuti: consigliere Occelli. Contrari: Senesi, Tesio, Seliak, Calcagno. La votazione è stata effettuata. Adesso anche per questa delibera viene richiesta l'immediata eseguibilità, per cui facciamo una seconda votazione. Favorevoli: unanimità dei presenti. Passiamo ora alla terza delibera che, come avrete visto, è collegata a altre due delibere che sono arrivate con un invio urgente, diciamo lunedì. Si aspettava che il consorzio legato alla movimentazione dei rifiuti fornisse agli uffici e alla funzionaria, che tra l'altro è qui presente, la dottoressa Francesca Di Meo, alcuni dati numerici per poter procedere al piano economico finanziario, nonché alla successiva delibera che quindi riguardava la tassa dei rifiuti, la TARI, per l'anno 2026, con l'approvazione delle tariffe e delle scadenze per il versamento. Quindi io chiederei, invertendo leggermente l'ordine rispetto a quello che sarebbe di prassi, di affrontare le prossime tre delibere una conseguenzialmente all'altra, quindi quella che è effettivamente iscritta all'ordine del giorno, che è l'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa dei rifiuti, cioè TARI, che era la prima già presente, e le due che sono arrivate in integrazione nella giornata di lunedì e che riguardano la presa d'atto del PEF e successivamente l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2026. Partiamo quindi con la prima, e anche in questo caso a illustrarla è il sindaco. Prego.
Ma innanzitutto ringrazio la dottoressa Di Meo e con lei tutto il suo ufficio per il lavoro fatto, tra l'altro anche in condizioni molto difficili, per gestire questo mare magnum anche molto complicato dal punto di vista della burocrazia, così come ringrazio per le delibere precedenti, ma per tutto il percorso fatto, anche gli uffici finanziari, il dottor Pancani e tutti coloro che fanno parte del suo staff, per tutto il lavoro che è stato svolto per le delibere precedenti e nel corso di tutta la stagione finanziaria. Se le espongo tutte e tre, partiamo quindi dalla approvazione delle modifiche al regolamento comunale. Un po' complicata, ma comunque si propone al Consiglio la modifica dell'articolo 24 del regolamento TARI, necessaria per l'aggiornamento della previsione del bonus sociale TARI, istituito dalla legge nella misura del 25% della tariffa.
e per il raccordo con la previsione di una riduzione del 50% prevista dal Comune, finanziata da risorse di bilancio per i possessori di ISEE fino a 10.000 euro. Il bonus sociale tari viene riconosciuto per legge l'anno successivo. Quindi la norma in oggetto riguarda un bonus che i contribuenti si vedranno in realtà riconosciuti nella bolletta Tari 2027, la cui previsione viene recepita nel regolamento. Per il 2025, agli utenti che ne avevano fatto richiesta è già stato riconosciuto lo scorso anno, mentre per chi non aveva richiesto nulla, il bonus viene inserito nella bolletta di quest'anno 2026. Per il 2026, al fine di evitare l'aumento degli importi finali dovuti dai contribuenti causati dalle criticità nella gestione del bonus, questo fatto che ci si avvantaggia l'anno dopo e quindi resta il primo anno scoperto, l'amministrazione ha valutato e propone al Consiglio di approvare la riduzione del 50% per chi presenta entro il 30 aprile 2026 apposita istanza ed allegato ISEE. Ci sono ancora 2 giorni, come ho detto, nelle comunicazioni iniziali per poterne beneficiare. È necessario rispettare il termine del 30 aprile, perché non potranno essere accettate domande successive alla data predetta, salvo i casi di variazione che richiedono la presentazione di un nuovo ISEE. Gli aventi diritto al bonus sociale anche per l'anno 2026 sommeranno alla riduzione del 50% già riconosciuta nella bolletta 2026 un ulteriore 25% di bonus, ma la vedranno sulla bolletta 2027. Questa è l'esposizione della variazione che è prevista nel regolamento comunale per la Tari. Vado con la seconda delibera?
Sì, prego.
Ok. Questa e la successiva sono appunto le due delibere che sono state aggiunte grazie anche alla solerzia della dottoressa Di Meo, che nonostante abbia ricevuto tardi il piano economico finanziario è riuscita a predisporre non solo le delibere, ma appunto anche le tariffe e le scadenze per il versamento a tempo di record. Presa d'atto del piano economico finanziario. Si procede con la presa d'atto del PEF, servizio di gestione integrato dei rifiuti, come pervenuto dal consorzio SEA in qualità di ente territorialmente competente. Praticamente il consorzio di cui il Comune fa parte ha predisposto il piano economico finanziario da cui risulta quello che è il costo dell'attività che dovrà essere svolta per il Comune di Savigliano. L'importo è pari a 3.426.000 circa, ridotto a euro 3.391, questo è il numeretto importante, in ragione delle rettifiche di valore previste dal metodo ARERA. L'aumento rispetto al piano economico finanziario 2025 è pari al 6,8% nel rispetto dei limiti di crescita ARERA. Quindi il servizio complessivo costa al Comune di Savigliano il 6,8% in più. I costi sono suddivisi in costi variabili e fissi, a cui si applicano le detrazioni relative al contributo annuale MIUR per le istituzioni scolastiche, gli incassi da contestazioni dei vigili urbani, sanzioni, e il recupero evasione dei tributi, sempre sanzioni, le sanzioni. I costi del servizio sono stati definiti tenendo conto anche dell'avvicendamento gestionale, perché è cambiata la società che oggi si occupa del recupero rifiuti a Savigliano. Dall'1/3/2026 Aprica S.p.A. gruppo A2A il nuovo gestore del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana per il consorzio PSEA. Sul totale dei costi e della percentuale di aumento incidono alcuni indicatori introdotti da ARERA e definiti da CSEA: il tasso di inflazione programmata dell'1,9%, il fattore di sharing dipendente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata, e il coefficiente K relativo agli obiettivi di miglioramento e di consolidamento del servizio, influenzato dalla percentuale raggiunta di raccolta differenziata, 75% indicato da CSEA, dai coefficienti relativi all'efficacia delle operazioni di riciclaggio e dal rispetto da parte anche degli uffici comunali dei set contrattuali e tecnici introdotti da ARERA dal 2023. E poi ci sono altri fattori specifici. Tutti questi fattori sono oggetto di definizione e modalità di calcolo nei provvedimenti ARERA e quantificati dal consorzio CEA. Sono consultabili nell'allegato A della proposta di deliberazione che andremo a valutare adesso. In pratica questa seconda delibera è una presa d'atto ai fini dell'applicazione della delibera successiva di quello che è il costo del servizio complessivo del servizio a carico del Comune di Savigliano e dei suoi contribuenti. La terza delibera è la proposta di deliberazione della tassa dei rifiuti, approvazione, tariffe e scadenze. Allora, preso atto di quella che è la determinazione dei costi che ci arriva dal consorzio sulla base dell'applicazione degli indicatori ARERA, l'importo del PEF viene posto a base dell'elaborazione delle tariffe TARI 2026 per utenze domestiche e utenze non domestiche, tenuto conto che vengono poste a carico del bilancio e quindi della fiscalità comunale generale e non della TARI, la riduzione del 50% introdotta, o che si sta per introdurre, spero, con la modifica del regolamento approvato in questa sede, ad approvarsi in questa sede, quello del 50% il bonus per il 2026, e le riduzioni previste per i soggetti con invalidità accertata quantificata in circa €50.000, quindi il gettito TARI atteso è pari a circa 3.351.000, proprio perché da quei 3.391.000 vengono detratti questi 50.000. Dalle simulazioni effettuate, mantenendo gli stessi parametri già utilizzati lo scorso anno, risulta, ahimè, un aumento medio delle tariffe TARI, pari all'8,2% per le famiglie, contenuto tuttavia dalle riduzioni approvate col regolamento e dal bonus sociale per gli aventi diritto, e del 6,2% per le imprese, negozi e associazioni. per le famiglie l'aumento dipenderà non solo dalle superfici iscritte a ruolo, ma anche dal numero degli occupanti e può subire oscillazioni maggiori rispetto alle utenze non domestiche, perché ovviamente ciascuno avrà la sua tariffa a seconda delle dimensioni, dei numeri, del numero delle persone, via dicendo. La scadenza, quindi, cioè, non è detto che sia, è la media che è se il 8,2% in più, è la media, quindi per qualcuno sarà qualcosa in più, per qualcuno sarà qualcosa in meno, appunto a seconda della dimensione, a seconda del numero di persone. La scadenza della prima rata Tari è stata anticipata al 30 giugno 2026 in ragione della necessità di riconoscere entro tale data il bonus sociale rifiuti con bollette da emettere appunto per questo termine. E la seconda rata è prevista per il 2 dicembre 2026. Sono confermati e si sommano la tariffa Tari sia il tributo provinciale ambiente nella misura del 5%, sia le componenti perequative introdotte da ARERA, spettanti alla stessa ARERA, queste ultime totali euro 7,60 riferiti a ciascuna utente. È un discorso che appare complicato, però se si ha tempo di approfondire, il risultato finale però è quello di quell'aumento per le imprese e per le famiglie che è significativo e che già l'anno scorso avevamo praticamente annunciato proprio in questa sede qua, nella sede di approvazione del PEF.
Grazie Sindaco, nonché Assessore di competenza. Le tre delibere quindi sono state illustrate. Ovviamente io direi che anche nell'ambito del dibattimento potremmo utilizzare il tempo anche per tutte e tre le delibere. Ovviamente poi la votazione verrà effettuata in maniera assolutamente separata. Era solo per comodità anche nell'affrontare l'argomento e consentire a tutti i consiglieri che vogliono intervenire di intervenire su questo argomento. Ho visto la mano alzata del consigliere Calcagno e a lui lascio la parola. Prego.
Grazie Presidente. Allora, faccio solo una premessa così a beneficio anche di chi ci ascolta e ci vede. Cioè, questo bonus sociale sulla tassa rifiuti è stato istituito dallo Stato ma con fondi nostri. Quindi questo mi spiace perché non va a carico della fiscalità generale, ma ogni bolletta della famiglia paga 3 euro in più per coprire questo bonus sociale. Questo è doveroso dirlo perché uno fa bella figura con i soldi degli altri e quindi questa cosa mi spiace. Per quanto riguarda invece, io ho cercato in questi giorni, ringrazio anche la dottoressa Di Meo per cercare di spiegarlo perché ne abbiamo parlato in commissione e poi in una riunione lunedì pomeriggio. Io ho cercato di capire, non so se sono arrivato a capire bene come funziona, perché il nostro regolamento, prima che lo modifichiamo, prevedeva che lo sconto del 55%, compreso il bonus sociale dello Stato, che è il 25%, quindi al massimo il cittadino aveva il 55%. Però le norme dell'ARERA dicono che il bonus del comune, chiamiamolo così, bonus comune, non può andare a inglobare il bonus sociale, ma sono due cose distinte. Quindi la domanda è questa. Noi il bonus del comune lo diamo a chi ha fatto domanda, penso anche nel 25, perché il bonus sociale parte dal 25, è giusto questo, 25 e poi 26, quindi sono due annate. Noi poi dopo lo applicavamo nell'anno di competenza, se dico giusto. Cioè nel senso, chi ha fatto domanda nel 25, veniva applicato sulla Tari 25. senso così. Chi non ha fatto domanda, automaticamente gli sarà riconosciuto da chi? Da noi, ma comunque il 25%, perché se non ha fatto domanda, di per sé automaticamente avrà il 25% sul 25% e che lo prenderà nel 26%. Quindi chi non ha fatto domanda si troverà con il regolamento del 50%, che dovremmo approvare stasera, ad avere un beneficio del 75% per chi non aveva fatto domanda al Comune. Vorrei sapere se questo ragionamento è corretto.
Ci sono, consigliere Calcagno, ha terminato l'intervento?
Sì, se dopo al massimo, cioè nel senso, cerco di capire, ecco, cerco solo di capire.
Consigliere Calcagno, se ha finito, le chiederei di spegnere il microfono però. Consigliere Zampedri, prego.
Mi rimetto alla dottoressa, ma secondo me sui 2 anni è uguale il risultato.
Dottoressa Di Meo, la inviterei a salire al tavolo di presidenza o al posto dell'assessore Mulassano, perché se no manca il microfono e quindi diventa difficile. Prego.
Allora, in realtà chi riceve quest'anno, nel 2026, il bonus dello scorso anno è perché lo scorso anno non ha chiesto la nostra riduzione del 30%. Quindi lo riceve quest'anno perché l'anno scorso non ha ricevuto niente, zero riduzione, intendo, tariffa al 100%. Quest'anno, se presenta la domanda, allora sì, avrà il 50% di riduzione nostra, e si aggiunge il 25% che però gli spettava l'anno scorso al di là del nostro intervento. Però è difficile, come dire, difficile capire le riduzioni perché il bonus è sfasato. E l'anno scorso, perché è vero che ARERA ha chiarito che dovevano essere tenuti separati, peccato che l'ha chiarito ad aprile 2026. Quindi l'anno scorso si trattava, come abbiamo detto in commissione e nella riunione, si trattava di ritardare l'applicazione del bonus che nel 2025 sembrava che avremmo dovuto riconoscere nel 2025. Quindi noi l'abbiamo fatto per evitare che qualcuno si trovasse a dover sostenere un esborso maggiore, e normalmente sono categorie che faticano già a pagare quindi la tariffa abbattuta. E poi, solo per precisare, in realtà i contribuenti pagano 6 euro ad utenza, 6 euro sulla bolletta per finanziare questo bonus sociale che ARERA propone praticamente sulle spalle degli enti, dei comuni, e con modalità che ha chiarito nel giro di un anno. Quindi sì, quest'anno ci sarà la somma, però in realtà il bonus che prenderà il soggetto che non ha chiesto niente nel 26, nel 25 riguarda il 25, dove non aveva preso nessuna riduzione. È solo per quello, e abbiamo solo cercato la modalità, diciamo, che arrivasse il più possibile alle famiglie, con la precisazione che, viste tutte queste difficoltà, anche tra l'altro di stanziamento nel bilancio, il termine quest'anno abbiamo dovuto ritenerlo perentorio, perché non possiamo arrivare a dicembre a fare i calcoli retroattivi. E poi speriamo di avere istruzioni meno complicate, di modo che riusciamo a tornare, insomma.
Grazie, dottoressa Di Meo. Sindaco, prego.
Di poter chiarire, chi l'anno scorso ha fatto domanda ha preso l'anno scorso il 55 e quest'anno il 50. Chi non ha fatto domanda l'anno scorso ha preso 0 e quest'anno prende il 75, e di cui 25 dell'anno prima. Quindi non è uguale, cioè comunque chi non ha fatto domanda ha perso il 30% del comune. Se era quella la domanda.
Faccio fatica a capire chi vuole intervenire se non ci sono le mani alzate. Allora, non capisco se il consigliere Calcagno vuole nuovamente intervenire o se appoggia solo la mano. Perfetto. Consigliere Calcagno, dopodiché il elenco, ho visto la consigliera Ambrogio, dopodiché se ci sono altri che vogliono intervenire, capite che è vero che io siamo già in una posizione più elevata, però diventa difficile se uno si sposta, prima decide, poi accendete prima il microfono, poi non parlate, poi accendete, poi spegnete il microfono. Prego, consigliere Calcagno. Accende il microfono, grazie.
Man mano che passa l'età poi avrò sempre più bisogno di gente che mi dice cosa fare. No, scherzo. Non ho solo capito. Allora, nel 25 noi abbiamo applicato il 25% in sede di bollettazione, cioè gli abbiamo fatto subito lo sconto sulla bolletta, e poi il 30% di restituzione? No. Quindi quanto abbiamo applicato? Il 30 solo o il 55? Questo non ho capito.
Microfono, grazie.
Da chi non ha fatto richiesta chiaramente niente, no?
Lo scorso anno abbiamo riconosciuto una riduzione che in bolletta veniva definita 55%, perché nel regolamento in vigore 2025, non superabile nemmeno a posteriori, era indicato il 55%, di cui il 25%, che in allora sembrava la formulazione più corretta. Il 30 è la quota parte a carico del bilancio. L'anno scorso abbiamo riconosciuto il 55, di cui 25% bonus anticipato perché abbiamo... Però il restante 30 previsto nel regolamento e con coperture contabili nel bilancio. Relative al 30%. Ma è esattamente la copertura che c'è quest'anno per il 50%. Quella voce lì è sempre stata inserita nel bilancio a coprire queste agevolazioni che hanno carattere sociale e non hanno natura di conferimento di rifiuti. Ecco. L'anno scorso sì? L'anno scorso chi non ha presentato la domanda a noi prende solo il 25, quest'anno. Teoricamente, che sia chiaro, poi ve lo dirò perché non lo so.
Consigliere Ambrogio, prego.
Grazie. No, io volevo fare una domanda un po' più tecnica, nel senso che solitamente con gli enti pubblici so che più o meno funziona così. Dato che prima ringrazio comunque il lavoro svolto dalla dottoressa Di Meo, solitamente quando chi presenta un ISE automaticamente viene, diciamo, sentito questo dato, e quindi avviene un po' un automatico questo discorso qua. Il fatto che mi vengo a sentire che chi non ha fatto la domanda, chi ha fatto la domanda, non capisco se è un discorso di programma che non funziona o non è ancora previsto o verrà poi messo, perché se prendiamo tipo l'INPS, non è che ogni volta un contribuente deve comunicare l'ISE quant'è, in automatico l'ente pubblico, come può accedere all'Agenzia di Entrate e qualsiasi altra piattaforma, lo può fare anche il comune. Quindi non capisco un po' il discorso tecnico del fatto di fare la domanda, perché poi va a creare un po' questo scompenso di calcolo che poi viene spalmato e quindi non si vede in termini tra virgolette reali.
In realtà c'è una questione tecnica che devo precisare poi. Allora,
dottoressa Di Meo, prego.
Grazie. Il fatto di dover presentare un'istanza per ottenere, diciamo, la nostra, chiamiamola così, riduzione, purtroppo per noi è stata introdotta da ARERA, la necessità è stata introdotta da ARERA nel 2023, perché fino all'anno precedente noi effettuavamo quel controllo d'ufficio, ci serviva che il contribuente che non aveva mai chiesto niente magari ce lo dicesse, però noi facevamo un controllo su circa 500-600 posizioni per confermare o eventualmente eliminare la riduzione. Il problema è che, come ha citato il sindaco, quel set di obblighi contrattuali e tecnici si sono rivelati in realtà
introdotti da RERA, la necessità che l'utente denunci e richieda qualunque modifica, qualunque iscrizione e qualunque riduzione. Quindi noi ci siamo trovati a dover obbligare a presentare la domanda per poter rendicontare l'anno dopo ad ARERA gli aventi diritto alle agevolazioni, non tanto per l'agevolazione quanto per la richiesta. Perché purtroppo la tassa dei rifiuti, nonostante sia un tributo con una normativa tributaria che dovremmo rispettare, purtroppo è stata inglobata nel mondo ARERA che ritiene che la tassa sia un corrispettivo. Peccato che non lo è. Quindi il risultato è che noi d'ufficio non possiamo fare più niente. Io protocollo migliaia di denunce all'anno, migliaia, mentre prima prendevamo il dato dall'anagrafe, effettuavamo un cambio di indirizzo e si richiedeva la denuncia nel caso di condizioni particolari o quando non c'era. Ma il dato d'ufficio, che fosse l'INPS, che fosse l'anagrafe, che fossero altri dati già in possesso dell'amministrazione, perché quel principio lì esiste ancora, il problema è che non c'è più possibile, quindi noi lavoriamo il triplo per risultati, diciamo, inferiori.
Microfono per cortesia, che se il dibattito...
La richiesta di agevolazione intende, no, tutti gli anni, perché tutti gli anni il regolamento qualcosa cambia e potrebbero cambiare le condizioni che attestano la sussistenza dei requisiti. Quindi purtroppo... Concordo, avremmo potuto fare d'ufficio, non c'è più possibile fare d'ufficio per questi obblighi introdotti nel 2023. Grazie.
Grazie, dottoressa Di Meo. Non so se il sindaco voleva intervenire. No? Va bene così? Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? Consigliere Calcagno, prego.
Visto che gli ISEE sono diversi, no? Forse sarebbe poi opportuno, a parte che poi ARERA lo aumenta poco per volta, cioè di unificare l'ISEE, perché noi adesso comune è 10.000, ARERA è 9.530, se non vado errato. Quindi c'è lo spazietto, io non voglio togliere niente a nessuno, aspettiamo che aumenti oltre, che ARERA porti l'ISEE oltre i 10.000, poi direi di unificare, anche perché così forse è più semplice, almeno.
Sì, ARERA l'ha modificato dall'anno scorso quest'anno, quindi anche lì avremmo dovuto... Sì, sì. Sì, senz'altro. Quei 10.000 avevano in realtà lo scopo di includere più soggetti, perché noi abbiamo anche quello che normalmente viene approvato verso settembre-ottobre, che è quel bando di restituzione dell'addizionale comunale IRPEF e della TARI. Aumentando la soglia a 10.000, noi evitiamo che qualcuno, dopo aver pagato, chieda il rimborso. Cerchiamo di riconoscerglielo prima. Però sì, senz'altro.
Ci sono... Consigliere Ocelli, prego.
Le domande del consigliere Calcagno sono servite anche a me per fugare gli ultimi dubbi. Per quanto riguarda, cioè io faccio già dichiarazione di voto perché domande già fatte lui. Si sente adesso? Ma è acceso.
Il microfono spento.
Era acceso.
Così va bene.
Allora, per quanto riguarda il regolamento, il mio voto sarà favorevole, perché comunque mi rendo conto che il Comune si è trovato a dover fare in fretta anche a causa di altri, e questo regolamento serve per poter erogare comunque il contributo, o lo sconto, chiamiamolo. E invece per la seconda delibera... che è una presa d'atto di un piano economico finanziario, quindi essendo presa d'atto io mi asterrò, perché semplicemente vedo che è così e ne prendo atto, appunto. Per quanto riguarda invece le tariffe, allora abbiamo visto che gli aumenti saranno dovuti sia all'inflazione e sia ai calcoli che vengono fatti anno per anno, anche in base alla raccolta differenziata. Ecco, se per quanto riguarda l'inflazione non si può fare niente, invece per quanto riguarda la differenziata, io mi ricordo che sia io sia i consiglieri di Spazio Savigliano avevano già fatto interrogazioni più volte per far notare che c'erano comunque dei problemi, al di là del metodo di calcolo si poteva fare meglio. Quindi per quanto riguarda le tariffe il mio voto sarà contrario e speriamo che la prossima volta si possa migliorare la parte di differenziata per ritornare magari a diminuirlo un po'.
Grazie consigliere Celli, consigliere Tesio, prego.
Grazie Presidente. Allora, anche io faccio una dichiarazione di voto sui vari punti all'ordine del giorno. Per quanto riguarda il regolamento, chiaramente il nostro voto sarà a favore, l'abbiamo discusso in commissione e pensiamo sia una misura che possa andare in qualche modo a lenire un po' questi aumenti che ci sono, soprattutto verso delle categorie più esposte. Anche noi ci esterremo invece sul PEF, più che altro perché è una presa d'atto. Mi associo ai ringraziamenti agli uffici e alla dottoressa Di Meo, perché ogni anno i dati arrivano sempre all'ultimo, non solo quest'anno, da sempre. Questo anche perché appunto il consorzio ha delle risorse in termini numerici di personale che è poco per gestire 53 comuni, ma poi a propria volta i comuni devono far fuoco con la legna che hanno e rispettare le tempistiche, e quindi poi si arriva sempre all'ultimo. Detto questo, invece, nel merito ci asterremo, invece voteremo in maniera contraria per quanto riguarda le tariffe. Vado anche a spiegare il perché. Non mi soffermo sull'ARERA, perché ci sono anni di miei interventi in merito su che cosa penso dell'ARERA e di che cosa anche il sistema di calcolo delle tariffe quando c'è stato il cambio nel 2020-21 si sapeva che sarebbe stato alla fine penalizzante per gli utenti finali e per i consorzi, dove i consorzi più virtuosi anche in termini di tariffe. Quindi mi fermo e potete andare a rivedere, chi ha voglia, quegli interventi, perché mi dilungherei troppo. Per quanto riguarda invece come vengono ripartiti i costi sul nostro comune, invece questo è materia più politica e su questo non siamo d'accordo, nel senso vediamo quest'anno un aumento e sia sulla base dell'inflazione sia su una base delle scelte che sono state fatte anche nel nuovo appalto. Per quanto riguarda il nuovo appalto ne abbiamo parlato e avremo fatto eventuali altre scelte, perché semplificando molto però il cittadino andrà a pagare più dello scorso anno e almeno per quanto riguarda il servizio di raccolta avrà un servizio inferiore, cioè almeno nel centro storico un passaggio della raccolta diminuisce. Poi possiamo andare a decidere se questo è giusto o sbagliato, cosa porterà sulle percentuali, ma al cittadino comune, semplificando, si fa pagare di più per un servizio inferiore. A questo si aggiunge invece il dato sulla raccolta differenziata. L'ha detta prima Occelli, ne abbiamo già anche parlato, invito i consiglieri ad andare a vedere i dati che sono stati pubblicati dei mesi di novembre, dicembre e gennaio 2026. Dicembre e gennaio 2026 sono inferiori ai mesi precedenti, anche al netto della modifica di cui avevamo parlato. Quindi questi dati non si può più parlare di un'eccezione, siamo veramente in diminuzione, dobbiamo rendercene conto e capire cosa fare anche a livello di consorzio. Poi non mi dilungo perché non c'è l'assessore competente, non è questo il momento. Però ci sono delle cose su cui abbiamo già espresso il nostro dissenso e quindi di conseguenza il nostro voto sarà contrario. Aggiungo infine che questa situazione è molto probabile che nel futuro possa ancora peggiorare in virtù del fatto che la tariffazione dell'ARERA è retroattiva e quindi nei prossimi anni ci potrebbero essere ulteriori aumenti.
Grazie consigliere Tesio. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri?
Solo una precisazione.
Consigliere Zampedri, prego.
Sì, ma degli interventi contro l'ARERA è come intervenire contro il GSE, cioè un patto nullo. Cioè, non capisco, l'ARERA è un'autorità che fa...
No,
cioè gesticoli.
Prego, consigliere Tesio.
Allora, per quanto riguarda l'ARERA, la modifica degli ultimi anni, cioè il mio intervento era perché quando si è passati questa modifica della tariffazione, era già chiaro che sarebbe andato ad incidere sui consorzi, di conseguenza sui cittadini, che erano più virtuosi. Mettiamoci che è successo nell'anno in cui appunto si usciva dal Covid, nel 2020-21, che diversi sindaci, noi ci eravamo fatti parte attiva in tutto il consorzio, avevamo raccolto un sostegno trasversale chiedendo all'ARERA di sospendere questo passaggio delle tariffe, e per quanto mi riguarda, a costo di sembrare forse un po' populista, ma è il classico esempio di una struttura burocratica che non tiene assolutamente conto delle esigenze di un territorio e va ad aumentare i costi a un cittadino in virtù di nessun miglioramento dal punto di vista invece del servizio. Questo è. Poi possiamo discutere su cos'è o cos'è. Io mantengo questa idea, sinceramente.
Non deve essere una polemica chiaramente tra due consiglieri, ma ripeto, secondo me avere una visione diversa da quella che ARERA è come avere una visione diversa da quella che del GSE, dove va a incidere su quelle che sono le tariffe dell'elettricità, perché il conto energia lo stabilisce il GSE, quindi direi che secondo me non è la sede questa poi con questo mi fermo, perché l'ARERA deciderà le tariffe dell'acqua, noi ci troveremo a pagare l'acqua quattro volte quella che è, ma non potremo dire niente perché stabilisce l'ARERA, ci troveremo probabilmente a pagare di più dell'energia elettrica, perché comunque il GSE interverrà sull'energia elettrica, ma non potremo dire niente. E questo che non mi sembra, mi sembra un po' fuori contesto, ecco, con questo mi fermo.
Grazie consigliere Zampedri. Consigliere Calcagno, tenendo conto che il suo gruppo ha già fatto la dichiarazione di voto.
Tre delibere, no? Cioè, ha fatto la dichiarazione di voto, ma li facciamo tutti insieme prima?
No. Ho spiegato prima che ogni delibera viene votata in maniera separata.
Sì, quello sì.
E poi viene immediatamente...
Sulle tre delibere, tutte adesso?
Sì.
Allora ne faccio.
Avevamo conglobato in un unico dibattimento, come in un'unica relazione, le tre delibere, l'ho premesso anzitempo questa cosa qua, l'ho detto prima.
Sì, ma io mi ero limitato solo sulla prima, ecco, tutto lì, poi dopo se posso farei ancora un intervento, ma solo per chiarire, no? Dato che poi dopo...
Chiedo un intervento breve, grazie.
Sì, parliamo di scadenze della TARI, no? Queste scadenze sono state quindi determinate anche dall'ARERA, se ho capito bene. Purtroppo vanno a finire quando il cittadino paga anche l'IMU, perché a giugno si paga la prima rata IMU, a dicembre si paga la seconda rata IMU. Questo di nuovo per il cittadino, cioè quando stabiliscono queste cose qua, del cittadino purtroppo non importa niente. Cioè, perché invece noi come comune facevamo attenzione, ed è sempre stato fatto così nel passato, a mettere le scadenze della TARI in periodo diverso da quello dell'IMU. E poi vorrei ancora un'altra curiosità, è questo: noi incassiamo noi le bollette della TARI, cioè come comune, poi le giriamo, cioè nel senso o paghiamo noi direttamente l'OXEA. Cioè non riesco a capire il giro contabile, ma è una curiosità quello, perché loro ci dicono pagate la prima, eccetera, perché hanno bisogno di liquidità, cioè non riesco a capire il giro quando paga il cittadino e quando invece riceve chi fa il servizio, com'è il giro di questi conti.
Forse anche in questo caso la dottoressa Di Meo può essere maggiormente specifica nella
non
risposta.
Non ho solo capito. Allora, noi incassiamo la tassa dei rifiuti, noi come comune emettiamo le bollette, diciamo, fatturiamo la tassa dei rifiuti che viene recapitata ai contribuenti, che versano le due scadenze che hanno questi limiti che diceva lei. Esatto, le incassiamo noi incassiamo la quota vera e propria di Tari, calcolata con quelle tariffe che sono proposte in approvazione, si aggiunge il 5% del tributo provinciale che invece incassa direttamente la provincia, con quel codice TEFA che leggete sull'F24, sì. Invece le componenti perequative, UR1, UR2, UR3, la UR3 finanzia il bonus, sono al momento, perché nessuno ha approvato codici diversi, sono incluse nel codice tributo 3944, che è quello della Tari. Noi le incassiamo, l'anno successivo quantifichiamo non quello che abbiamo incassato di componenti perequative, tutte e tre, ma quello che abbiamo fatturato nelle bollette, e lo riversiamo, salvo conguagli che, ecco, AXEA, che si chiama AXEA ma non è il consorzio, e la cassa di ARERA. Grazie.
Questo è quando? Grazie alla dottoressa Di Meo per il nuovo intervento. Possiamo quindi, se non ci sono altri interventi, procedere quindi alla votazione della prima delibera, che riguarda l'approvazione delle modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti. Favorevoli? Unanimità dei presenti. In questo caso dobbiamo fare una seconda votazione per l'immediata eseguibilità della delibera. Favorevoli? Unanimità dei presenti anche in questo caso. Passiamo quindi alla seconda delibera, il cui oggetto era la presa d'atto del piano economico finanziario, conosciuto col suffisso PEF, del servizio integrato di periodo regolatorio dal 2026 al 2029, adottato dall'ente territorialmente competente. Anche in questo caso procediamo alla votazione. Favorevoli? Giorgis, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Longo, Zampedri, Portera, Rubiolo. Astenuti? Senesi, Tesio, Seliac, Calcagno, Occelli. Contrari? Nessuno. Anche in questo caso dobbiamo procedere all'immediata eseguibilità della delibera, per cui favorevoli? Unanimità dei presenti. Passiamo ora alla terza delibera, che riguarda, come avevamo detto all'inizio, lo stesso argomento, ed è quella effettivamente che si occupa della tassa rifiuti per l'anno 2026, meglio conosciuta come Tari, approvazione delle tariffe e delle scadenze per il versamento. Procediamo alla votazione. Favorevoli? Giorgis, Galaventa, Giordana, Actis, Pettavino, Gandolfo, Bertola, Ambrogio, Longo, Portera, Rubiolo. Astenuti? Zampedri, chiedo scusa. Astenuti? Senesi? Contrari? Tesio, Seliac, Calcagno, Occelli. Effettuata la votazione, procediamo anche in questo caso per l'immediata eseguibilità della delibera, per cui favorevoli? Unanimità dei presenti. Quindi torniamo al nostro ordine del giorno originario, e a questo punto dobbiamo affrontare l'ultima delibera, dopodiché ci sono i due ordini del giorno. La delibera riguarda il patto locale per il sostegno al polo cuneese dell'Università degli Studi di Torino per gli anni 2026-2036 e relativo addendum. In questo caso la relazione è di competenza dell'assessore Roberto Giorsino. Prego.
Grazie Presidente. Se posso sintetizzo la prima parte, nel senso che è noto che c'è una convenzione che lega l'Università di Torino con i comuni presso i quali ci sono le sedi universitarie, che adesso non si chiamano più sedi decentrate ma sono proprio sedi locali. Questo patto, cioè questa convenzione, ha fatto sì che poi sul territorio sardinese venisse insediato un polo universitario che è diventato via più importante. A sostegno di questo polo universitario, ad un certo punto venne firmato un accordo, chiamato patto locale, che vedeva come protagonisti l'Associazione per gli insediamenti universitari, i tre comuni interessati, quindi Alba, Cuneo e Savigliano, la Fondazione CRC, la Fondazione CRS, la Camera di Commercio, che poi ad un certo punto si defilò, diciamo così, da questo accordo. Successivamente, nelle more, diciamo così, della validità di questo patto locale, venne poi rinnovata la convenzione e a questo punto ci siamo visti scadere il patto locale, che peraltro, diciamo così, era servito in questo periodo per potenziare l'attività di ricerca, cioè per finanziare l'attività di 30 ricercatori. Le fondazioni, ma soprattutto i tre comuni interessati, ai quali a questo punto si è aggiunta anche la Camera di Commercio, nuovamente la Camera di Commercio, hanno ritenuto che fosse importante portare avanti questo tipo di attività. L'attività è stata declinata in maniera leggermente diversa rispetto a quello che era l'esigenza precedente. Infatti si parla di promuovere lo sviluppo di tre poli di ricerca con la sede di Cuneo, la sede di Alba e la sede di Savigliano, di svolgere attività di terza missione attraverso i dipartimenti del territorio, di promuovere l'interazione diretta dell'università con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di favorire la crescita economica e sociale del territorio, favorire l'attività di mobilità metropolitana ed extraterritoriale degli studenti, cosa che già di fatto succede perché nell'ambito della nostra università i numeri che sono in crescita testimoniano anche che è attrattiva rispetto anche a studenti che arrivano completamente da altre regioni che non sono la nostra, e questo vale per noi come vale anche per gli altri poli universitari. C'è poi questa aggiunta del confronto, che deve essere un confronto, diciamo così, più frequente per quanto riguarda gli aderenti firmatari al patto locale, che deve avere quindi cadenza semestrale, cosa che forse prima non era previsto, per attuare la sinergia in sinergia delle attività, che sono quelle che abbiamo appena declinato. Ci sarà quindi la formazione di una cabina di regia alla quale parteciperanno rappresentanti e delegati di ciascun singolo ente che fa parte di questo patto locale. Per quanto riguarda la contribuzione, l'impegno per il Comune di Savigliano non è mutato rispetto al patto precedente, rimane sempre di 5.216,81 euro. C'è da rilevare che, nonostante la scadenza del patto locale, l'università ha continuato per tutto il 2025 a fornire l'erogazione del servizio. Di conseguenza, per quanto riguarda questo, diciamo così, questo servizio erogato, è già stata accantonata la somma per poi corrisponderla a chi diciamo, ha svolto il servizio. Di questi comuni, con una Camera di Commercio, con le due fondazioni di riferimento, avendo deciso di portare avanti questo patto sociale, quindi propongono, nel caso nostro proponiamo, l'adesione a questo patto e anche per quanto riguarda l'addendum, diciamo così, una particolare forma di utilizzazione di quello che è il risultato l'attivo che era all'interno dell'associazione degli insediamenti universitari, ma che deve avere una destinazione particolare, cioè la destinazione deve essere quella di andare a finanziare attività che abbiano le medesime caratteristiche. Di conseguenza, sulla base di questo addendum al patto locale, questi fondi verranno riversati ai comuni in diciamo così, proporzioni che sono state già calcolate, tenendo conto sia dell'incidenza della convenzione sia dell'incidenza del patto locale, e dovranno unicamente servire, questo riguarda tutti i comuni, per finanziare le quote degli anni successivi. Nel caso nostro, diciamo così, in linea di massima, verranno finanziate le quote dei prossimi 8 anni, posto che la quota rimanga tale, ma non c'è dubbio che dovrà essere così. Quindi, premesso tutto questo e naturalmente la normativa di riferimento per quanto contabile e lo statuto e il regolamento del Consiglio Comunale, quello che si propone al Consiglio Comunale è di deliberare, di approvare per tutte le motivazioni che abbiamo citato, il patto locale per il sostegno al polo cuneese dell'Università degli Studi di Torino per gli anni 2025 e 2036 e il relativo addendum nei testi che sono stati opportunamente allegati alla presente delibera. Di dare mandato al sindaco per la sottoscrizione del patto e del relativo addendum, autorizzando in sede di sottoscrizione ad apportare lievi modifiche non sostanziali al patto e di dare atto che la spesa derivante dalla presente convenzione trova copertura finanziaria del bilancio di previsione 2026-2028 e per la quota in sospeso anno 2025 finanziata con avanzo vincolato applicato dopo l'approvazione del rendiconto della gestione anno 2025, con l'impegno a prevedere la stessa in sede di formazione del bilancio di previsione degli esercizi successivi per tutta la durata della convenzione. Quindi si propone alla votazione del Consiglio questo patto e relativo addendum.
Grazie Assessore Giorsino. Ci sono degli interventi da parte dei consiglieri? Non vedo mani alzate, mi sembra di no, quindi possiamo in questo caso procedere alla votazione che ha oggetto la delibera riguardante il patto locale per il sostegno al polo cuneese dell'Università degli Studi di Torino per gli anni 2026-2036 e relativo addendum. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Anche in questo caso è richiesta l'immediata eseguibilità della delibera, per cui favorevoli, seconda votazione, unanimità dei presenti. Ora ci avviamo verso fine corsa per quel che riguarda questo Consiglio Comunale e al punto numero 5, che poi è diventato 7, c'è l'ordine del giorno sulla tutela del consenso nella normativa sulla violenza sessuale. Questo ordine del giorno è stato presentato dal gruppo Spazio Savigliano, quindi dai consiglieri Celia, Calcagno e Tesio, essendo la prima firmataria di questo ordine del giorno che ha avuto il passaggio anche all'interno della conferenza di capigruppo, chiederei alla consigliera Celia di illustrarlo. Grazie.
Grazie Presidente. Premesso che il 25 novembre scorso, in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, avrebbe dovuto avviarsi in Senato la discussione sulla proposta di legge volta a introdurre nel codice penale il principio del consenso libero e attuale, quale elemento principe del reato di violenza sessuale. Tale data assumeva un rilevante valore simbolico e sostanziale, considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 609 bis del codice penale consente la perseguibilità del reato prevalentemente in presenza di violenza, minaccia o costrizione, lasciando sprovviste di adeguata tutela numerose condotte sessuali prive di tali marcate connotazioni, ma comunque non consensuali. Poco prima dell'avvio dei lavori, la Commissione Giustizia del Senato ha deciso di rinviare l'esame del testo, determinando un blocco dell'iter parlamentare in contrasto con l'accordo politico precedentemente raggiunto tra la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In data 22 gennaio 2026, la Presidente della Commissione Giustizia del Senato, l'Onorevole Giulia Bongiorno, ha depositato una nuova proposta di riformulazione dell'articolo 609 bis del Codice Penale che sostituisce il principio del consenso con quello del dissenso, introducendo la nozione di volontà contraria all'atto sessuale e una valutazione del dissenso legata al contesto e alle circostanze del fatto, accompagnata da una riduzione del quadro sanzionatorio, poiché violenza sessuale senza specificazioni ridotta a 4-10 anni rispetto ai 6-12 anni del testo votato all'unanimità alla Camera. Il testo originario approvato alla Camera era fondato sul principio del consenso libero e attuale, quasi quale presupposto imprescindibile di ogni atto sessuale, e stabiliva che in assenza di consenso è sempre violenza. Considerato che tale formulazione era il risultato di un accordo politico trasversale tra le principali forze parlamentari, dimostrando come il contrasto alla violenza di genere richieda responsabilità condivisa e convergenza istituzionale, e che numerosi paesi europei hanno già adottato normative basate sul principio del consenso, in coerenza con la Convenzione di Istanbul e con la dottrina della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che impone agli Stati di perseguire ogni atto sessuale non consensuale, anche in assenza di resistenza fisica. Tra questi, la Francia, la cui Assemblea Nazionale nel 2025 ha approvato all'unanimità una legge storica che inserisce formalmente nel Codice Penale la definizione di stupro basata sul consenso, conformando il Paese ad altri Stati europei già allineati e ponendo fine a qualsiasi ambiguità sul cosiddetto dovere coniugale. La giurisprudenza nazionale ha più volte affermato che l'assenza di consenso integra il reato di violenza sessuale, anche in mancanza di violenza fisica, e che il consenso deve permanere per tutta la durata del rapporto, potendo essere revocato in qualsiasi momento. L'assenza di una definizione normativa chiara del consenso espone le vittime a zone grigie, interpretative, a stereotipi culturali e a fenomeni di vittimizzazione secondaria. L'Italia, avendo ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, con la legge numero 76 del 2013, è tenuta ad adeguare pienamente il proprio ordinamento agli standard internazionali sul consenso. Anche il Piemonte registra un numero significativo di denunce per violenza sessuale, con una netta prevalenza di vittime donne, confermando la natura strutturale del fenomeno. Nel 2024 i centri antiviolenza del Piemonte hanno preso in carico 4.074 donne vittime di violenza, con 471 nuove richieste già nei primi mesi del 2025. Analisi specifiche su rilevazioni locali indicano che le denunce di violenza sessuale in Piemonte oscillano in media tra 308 e 457 all'anno negli anni recenti, confermando che il fenomeno è costante e significativo. Impegna la Giunta Comunale a sollecitare il Parlamento affinché venga ripristinato e rispettato l'accordo unitario volto a introdurre nel Codice Penale il principio del consenso libero e attuale, quale fondamento del reato di violenza sessuale. A ribadire in tutte le sedi istituzionali che il principio senza consenso libero e attuale è violenza, rappresenta una condizione minima imprescindibile per la tutela dell'autodeterminazione e della libertà sessuale. A sensibilizzare il governo nazionale affinché attui nella loro totalità gli obblighi della Convenzione di Istanbul e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, contrastando ogni tentativo di indebolire la definizione di consenso. A promuovere nell'ambito delle politiche comunali di pari opportunità iniziative educative, culturali e formative rivolte alle scuole e alla cittadinanza, fondate sulla centralità del consenso e del rispetto. A monitorare l'evoluzione dell'iter legislativo nazionale in materia, informando tempestivamente il Consiglio Comunale sugli sviluppi del procedimento parlamentare. Questo era il testo, già piuttosto diciamo esemplificativo. Volevo aggiungere solo un commento per rafforzare diciamo l'importanza e l'attualità del tema, perché l'Italia appunto è rimasta uno dei 6 paesi su 27 dell'Unione Europea ad avere ancora diciamo una connotazione dello stupro, della violenza sessuale molto focalizzata appunto sull'uso di violenza, sull'abuso e sulla costrizione. E nonostante questo, quindi nonostante vedendo nel lato positivo 21 paesi europei abbiano adottato una normativa sul consenso, oggi il Parlamento Europeo ha votato una risoluzione con la quale chiede proprio alla Commissione europea un intervento legislativo unitario e uniforme proprio che permetta una definizione comune a tutta l'Unione europea sul concetto di stupro, di violenza sessuale, basata proprio sul consenso libero e attuale, cioè revocabile. Quindi è un intervento che non può essere rimandato. Ora, non possiamo permettere, proprio perché c'era tra l'altro anche una condivisione iniziale da parte di tutte le forze politiche, non possiamo permettere che un intervento di questa importanza, di questa urgenza, si areni in, appunto, nelle sale del Parlamento e non arrivi a una soluzione efficace. E non possiamo permettere che intervenendo oggi l'Italia arrivi in ritardo con una definizione, con una
diciamo, descrizione e configurazione del reato già obsoleta, perché non possiamo in un tempo come questo ignorare fattispecie che sono all'ordine del giorno, come l'Accademia dello Stupro, di cui abbiamo sentito in questi giorni, che parla di come sedare, drogare le proprie compagne, le proprie mogli, per poi poter abusare di loro. Non possiamo ignorare che ci siano situazioni come la violenza sessuale in ambito coniugale o in situazioni di soggezione in cui non è possibile esprimere il consenso, non è possibile esprimere un dissenso, cioè dimostrare che la volontà è contraria. Non possiamo ignorare fenomeni come quello del freezing, in cui è proprio una reazione fisica e psicologica che impedisce la reazione in questo momento di trauma, di terrore e di pericolo. Non possiamo ignorarli, bisogna intervenire con una norma che sia efficace, che sia attuale, che sia conforme a quello che sono le normative europee e internazionali, e bisogna quindi accettare, normare e poi sicuramente educare ad un principio che secondo me è tanto semplice quanto importante, che è quello che solo il sì è realmente sì. E per questo spero che il Consiglio Comunale possa approvare questo ordine del giorno, che sia un'ulteriore spinta anche da parte dei territori all'approvazione di questa modifica nei termini che abbiamo detto.
Grazie consigliera Seliak. Ci sono interventi da parte del gruppo in Consiglio? Consigliera Senesi, prego.
Ma il mio intervento è per ribadire l'importanza del parlare di questo argomento. Sono molto favorevole al fatto che la consigliera Seglia e il suo gruppo abbiano presentato questo ordine del giorno, perché è importante anche in questa sede parlare di queste tematiche. Non sono cose lontane, ma sono cose che anche per i numeri che sono stati letti, per le realtà sul nostro territorio, sono fenomeni molto importanti, per cui è assolutamente fondamentale anche in questo consenso parlarne, ed è importante che ogni realtà riesca davvero a fare il suo, quindi che l'amministrazione comunale faccia il suo pezzo, le amministrazioni regionali facciano loro, le varie associazioni che si occupano di queste tematiche possano fare il loro compito. E quindi assolutamente il nostro appoggio è totale a questa mozione.
Grazie consigliera Senesi. Consigliera Ambrogio, prego.
Grazie Presidente. Intervengo su questo ordine del giorno a nome del gruppo, con senso di responsabilità e anche con la consapevolezza del mio ruolo di delegata alle pari opportunità. Il tema che affrontiamo oggi è delicato e profondo, perché riguarda la libertà e la dignità delle persone. Quando parliamo di violenza sessuale non parliamo solo di norme, parliamo di autodeterminazione, di rispetto e di cultura delle relazioni. Il dibattito nazionale sulla riforma dell'articolo 609 bis del codice penale si colloca proprio dentro questa riflessione. La proposta oggi in discussione introduce un cambiamento non solo terminologico, ma concettuale. Si passa da un modello fondato sul consenso a un incentrato sulla volontà contraria, cioè sul dissenso. In apparenza potrebbe sembrare una differenza minima, in realtà il punto è molto più profondo, come giustamente lo ha detto la consigliera Seliak. Nel modello fondato sul consenso, la liceità di un atto sessuale si basa sulla presenza di una volontà positiva, libera, consapevole e sempre revocabile. Il consenso non è una formalità, è il presupposto stesso della relazione. Nel nuovo impianto, invece, il focus si sposta sull'accertamento di una volontà contraria, diventa centrale dimostrare che quella volontà sia stata espressa, riconoscibile ed inequivoca. Questo spostamento comporta una conseguenza importante. Cambia il punto di equilibrio tra tutela e prova. Prima era sufficiente l'assenza di consenso, ora diventa determinante la presenza di un dissenso percepibile. E qui emerge una criticità che come istituzioni noi non possiamo ignorare. La realtà delle relazioni umane e purtroppo anche quella della violenza ci insegna che il dissenso non sempre si manifesta in modo esplicito. Ci sono situazioni di paura, di pressione psicologica, di vulnerabilità in cui una persona non riesce a dire no in modo chiaro, ma questo non significa che stia dicendo sì. Il rischio quindi è che si creino delle zone grigie in cui l'assenza di un dissenso esplicito venga interpretata come una sorta di consenso implicito, ossia un arretramento culturale prima ancora che giuridico. Allo stesso tempo è giusto dirlo con chiarezza, il diritto penale deve mantenere principi di certezza, tassatività e garanzia. Non possiamo costruire norme che si basino esclusivamente su percezioni soggettive o su valutazioni ex post troppo discrezionali. E allora il punto vero è questo, trovare un equilibrio. Un equilibrio tra la necessità di tutelare in modo pieno l'autodeterminazione sessuale e quella di garantire chiarezza e applicabilità della norma. Ma al di là delle soluzioni tecniche c'è un principio che non può essere messo in discussione e che questo ordine del giorno richiama con forza. Senza consenso non c'è libertà e senza libertà c'è violenza. Per questo ritengo che il valore politico di questo documento sia importante, riteniamo. Non tanto perché voglia entrare nel dettaglio tecnico della riforma, ma perché afferma una direzione culturale chiara, quella della centralità del consenso come elemento fondamentale delle relazioni. E questo è perfettamente coerente col lavoro che come amministrazione siamo chiamati a fare sul territorio. Perché la prevenzione della violenza non si costruisce solo nelle aule dei tribunali, ma nelle scuole, nei linguaggi, nei modelli educativi, nella capacità di insegnare cosa significa rispettare l'altra persona. Come delegata alle pari opportunità sento fortemente questa responsabilità, promuovere una cultura in cui il consenso non sia dato per scontato, ma riconosciuto, cercato e rispettato. Crediamo, anche su questi temi si debba fare uno sforzo di unità e non sia una battaglia di parte, è una questione che riguarda i diritti fondamentali e la qualità della nostra convivenza civile. Per questo, pur provenendo da una proposta della minoranza, consideriamo quest'ordine del giorno un'occasione di responsabilità condivisa e, come detto dalla consigliera proponente, per una soluzione più efficace e concreta. Concludo con una riflessione semplice. Il consenso non è un ostacolo alla relazione, è ciò che la rende autentica e difenderlo significa difendere la libertà di tutte e di tutti.
Grazie consigliere Ambrogio. C'è qualcun altro? Consigliere Giorgis, prego.
Grazie Presidente. Esprimiamo preoccupazione riguardo alla nuova proposta di riformulazione dell'articolo 609 bis del Codice Penale e riteniamo che il principio del consenso libero e attuale, già approvato alla Camera, sia sufficiente a garantire la tutela delle vittime di violenza sessuale e che l'introduzione del concetto di dissenso possa creare confusione e difficoltà nell'applicazione della legge. Sosteniamo che qualsiasi condotta sessuale effettuata contro la volontà dell'altra persona, anche se non ci sono segni di violenza fisica o resistenza, costituisca violenza sessuale e debba essere punita come tale. Ribadiamo pertanto la nostra contrarietà a questa modifica legislativa e condividiamo l'importanza di sensibilizzare l'opinione pubblica sul significato del termine consenso come principio fondamentale per la tutela delle vittime di violenza sessuale. Pertanto il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie consigliera Giorgis. Ci sono altri interventi in merito? Possiamo procedere quindi alla votazione dell'ordine del giorno sulla tutela del consenso nella normativa sulla violenza sessuale. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Ora, è stato presentato anche un secondo ordine del giorno, protocollato direttamente da buona parte dei consiglieri presenti in questo consiglio. Era stato proposto l'ordine del giorno dell'associazione sindacale Impresa Verde, o meglio conosciuta come la Coldiretti. In questo caso l'elenco dei consiglieri, come dico, è ricco e forbito. Ora, la prima consigliera è in questo caso Silvia Galaventa e... c'è un microfono che si spegne, abbiate pazienza. Chiederei cortesemente alla consigliera Galaventa di illustrare questo ordine del giorno.
No, ma non c'è problema.
Ordine del giorno per la revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Allora, visto gli articoli 59 e 63 del regolamento UE numero 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione, visto in particolare l'articolo 60 paragrafo 1 del regolamento citato, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio, visti altresì l'articolo 60 paragrafo 2 ai sensi del quale le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione, visti gli articoli 31-36 e l'allegato 22-01 del regolamento delegato numero 2446-2015, considerato che il criterio dell'origine non preferenziale di cui al menzionato articolo 60 consente di stabilire la nazionalità economica delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme della tariffa doganale comune nonché di tutti gli altri provvedimenti adottati per l'importazione o l'esportazione delle merci dall'Unione o dagli Stati membri, preso atto che non sono state ancora elaborate regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, intesa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera, eccetera, eccetera, come quello che proviene da cui proviene l'alimento, valutato che le regole che conferiscono l'origine in base all'ultimo paese di produzione contribuiscono, con riguardo ai prodotti agroalimentari, e a generare disorientamento nel consumatore rispetto all'individuazione del luogo di origine, come l'esempio conosciuto dell'importazione di triplo concentrato di pomodoro rispetto al doppio, avendo come unica finalità quella di ottenere il marchio Made in Italy sui prodotti di provenienza non nazionale acquisiti a basso costo, riconosciuto che coesistono tre tipologie di criteri: il cambiamento della voce tariffaria, il criterio della trasformazione specifica, il criterio del valore aggiunto, ma nessuno di detti criteri consente di integrare gli estremi della fattispecie della lavorazione economicamente giustificata ai fini della individuazione di un prodotto nuovo, riconosciuto che la disciplina doganale di cui trattasi non concerne il contenuto dell'informazione destinata ai consumatori mediante l'etichettatura, limitandosi a consentire l'identificazione e la classificazione delle merci nei rapporti internazionali in forza di un unico codice numerico universalmente comprensibile. Preso atto che la giurisprudenza nazionale ed europea riconosce nella disciplina dell'origine doganale una norma di natura fiscale che non permette tuttavia di fornire ai consumatori informazioni trasparenti per una corretta individuazione della provenienza geografica, preso atto altresì dei rischi economici e reputazionali derivati dalla commercializzazione di alimenti etichettati come Made in Italy, realizzati con ingredienti provenienti da altri paesi, ma che in Italia hanno subito soltanto l'ultima trasformazione sostanziale o economicamente giustificata, preso atto che, sebbene, ai sensi delle norme doganali, le operazioni minime o non economicamente giustificate non hanno alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'origine non preferenziale, non di meno tali norme risultano inadeguate e carenti ad evitare i casi di falsa evocazione dell'origine dei prodotti che costituiscono il patrimonio agroalimentare italiano, visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, in particolare l'articolo 42, primo comma, impegna il sindaco e l'amministrazione comunale affinché si attivi nei confronti dell'ANCI perché la si faccia promotrice di tutte le azioni necessarie presso le competenti sedi istituzionali eurounitarie, anche tramite il Comitato Europeo delle Regioni, affinché sia avviata la procedura di modifica della disciplina sull'origine del codice doganale e, in particolare, attraverso la revisione dell'articolo 60 del regolamento UE numero 952/2013, finalizzata all'esclusione dei prodotti agricoli e alimentari dall'ambito di applicazione della stessa e conseguentemente a fine di prevedere quale esclusivo criterio di individuazione dell'origine dei prodotti, in parola l'identificazione del luogo di provenienza, di cui al regolamento numero 1169/2011, per garantire la trasparenza e la corretta informazione ai consumatori. Intraprenda, anche tramite ANCI, le opportune interlocuzioni con i parlamentari europei eletti nella circoscrizione elettorale di pertinenza del Comune, affinché gli stessi siano resi edotti dell'iniziativa di cui alla presente deliberazione, sensibilizzandoli circa l'importanza della modifica della disciplina sull'origine doganale nel senso sopra riportato, solleciti il Presidente della Regione affinché si attivi nell'ambito della Conferenza permanente dei rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome con il medesimo obiettivo di cui ai precedenti punti.
Grazie consigliera Caraventa. Ci sono interventi da parte dei gruppi? Consigliere Occelli, prego.
Sì, solo per spiegare in brevissimo il motivo di questa richiesta, perché mettere le regole chiare sul codice doganale è essenziale per poi poter intervenire sull'obbligo sull'obbligo in etichetta di inserire il paese di provenienza, perché anche se un giorno riusciremo a mettere questo obbligo, che ancora lì è tutto da vedere, se però poi non ci sono regole chiare che riescano a farci scrivere davvero il paese giusto, qualcuno troverà sempre il modo di truffare, quindi è propedeutico a questo secondo passaggio. Grazie.
Grazie consigliere Celli. Consigliera Seglia, prego.
Allora, ovviamente intervengo a nome di tutto il gruppo e lo sento necessario anche perché, come dire, se non è stato firmato è stato per ragioni tecniche, ma era un ordine del giorno pienamente condiviso anche da noi, e anzi volevo cogliere l'occasione per ringraziare anche la Coldiretti, perché è stata occasione di accoglierli in capigruppo e per farci spiegare quello che è anche un po' l'oggetto di questo ordine del giorno, perché è un ordine del giorno molto tecnico e quindi non immediato nella sua finalità. E quindi, appunto, oltre a ringraziare per l'intervento, posso sfruttare le informazioni che ci sono state date per chiarire anche un po', appunto, a chi ci ascolta, appunto il concetto è che questo tipo di di codice doganale, questo regolamento sui codici doganali, è effettivamente una normativa nata per fini fiscali e prettamente doganali, ma che poi nel tempo è stata utilizzata e richiamata anche da altre normative europee legate invece all'etichettatura e alle informazioni da dare ai consumatori sull'etichetta dei prodotti alimentari, e quindi è diventato il criterio con il quale si può stabilire appunto non solo l'origine doganale, ma anche proprio l'origine intesa come made in, quindi made in Italy, quindi un prodotto made in Italy per essere definito tale riprende i concetti del codice doganale, che invece forse nato per esigenze fiscali era un po' meno attento a certi aspetti, per cui noi siamo assolutamente favorevoli a questo primo passaggio, proprio che possa aiutare poi, come diceva anche il consigliere Occelli, a un riconoscimento di una procedura più lineare e più trasparente, ecco, del riconoscimento del paese di produzione e di provenienza dei prodotti, soprattutto quando si tratta di prodotti agricoli e alimentari. Quindi il nostro voto sarà assolutamente favorevole.
Grazie consigliera Seglia. Ci sono interventi di altri gruppi? Consigliera Ambrogio, prego.
Grazie Presidente. Volevo ringraziare anche la Coldiretti, perché appunto grazie alla loro presenza hanno dato la possibilità di avere anche chiarezza in merito, anche se questo ordine del giorno secondo noi ha un valore che va oltre l'aspetto tecnico, perché riguarda l'identità, la trasparenza e soprattutto il rispetto del lavoro agricolo. Le attuali norme europee sull'origine doganale, in particolar modo il regolamento dell'Unione Europea numero 952/2013, consentono che un prodotto venga considerato originario del paese in cui subisce l'ultima trasformazione sostanziale. Questo soprattutto nel settore agroalimentare rischia di creare confusione e di penalizzare chi produce davvero qualità sul territorio. Quindi come consigliera, ma soprattutto anche per me personalmente, perché comunque le mie radici provengono dal lavoro agricolo, sento molto questo tema: dietro ogni prodotto agricolo ci sono lavoro, tradizione e sacrifici che meritano di essere riconosciuti con chiarezza. Quindi non è solo una questione economica, ma anche di correttezza verso i produttori, di trasparenza verso i cittadini e i consumatori. Per questo consideriamo molto importante che questo Consiglio Comunale in modo unitario chieda un passo avanti, ossia regole più chiare che leghino davvero l'origine dei prodotti al loro territorio, superando ambiguità che oggi rischiano di svilire il vero Made in Italy. È un segnale politico forte che parte da un territorio come il nostro, profondamente legato all'agricoltura e alla qualità delle sue produzioni. Per queste ragioni esprimiamo convintamente il nostro sostegno a questo ordine del giorno. Grazie.
Grazie consigliera Ambrogio. Ci sono altri interventi da parte dei consiglieri? No, non vedo mani alzate, quindi procediamo anche per quest'ultima votazione che riguarda l'ordine del giorno legato alla revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Favorevoli? Unanimità dei presenti. Bene, ringraziamo coloro che ci hanno seguito fino ad ora attraverso lo streaming. Ne approfitto per ringraziare anche i dipendenti componenti dell'ufficio delibere, Chiara Bono e Diego Gosmar, che ci hanno accompagnato in questa serata, e do una buona serata e una buona notte a tutti. Grazie.